la pubblicazione dell'enciclica del Papa Caritas in Veritate, che ovviamente tocca molti aspetti e che ha alcuni passaggi importanti sulle questioni proprio del creato, degli stili di vita, ma in particolare il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che Papa Benedetto ha voluto presentare quest'anno, all'inizio di quest'anno. Voi sapete che dal 1968 il primo giorno dell'anno è dedicato alla giornata, è appunto la Giornata Mondiale della Pace. Ogni anno i papi hanno caratterizzato il loro intervento su un tema e quest'anno è molto centrato sul tema, come appunto si dice sin dal titolo: se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Allora abbiamo voluto mettere assieme questo messaggio con quegli aspetti analoghi nella Caritas in Veritate, anche perché nella nostra diocesi non c'è stata una presentazione di questa enciclica. Ecco, forse sarebbe anche bene, quando c'è un'enciclica, un documento importante, che venga presentato, diciamo, alla cittadinanza, al mondo cattolico. Ecco, allora questa è un po' l'occasione per farlo. E visto che nella nostra diocesi da un po' di tempo c'è una crescente sensibilità su questi temi, tanto che la nostra diocesi è entrata a far parte di quella che si chiama Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, e uno degli animatori di questa rete è proprio Padre Natale Brescianini, che credo anche alcuni di voi hanno cominciato a conoscere, perché ormai da un paio d'anni è priore della comunità di monastica di Montegiove, e quindi è, diciamo, secondo me un ottimo acquisto che ha fatto, non dico la nostra diocesi, perché sapete che i monaci hanno una loro giurisdizione molto particolare, non obbediscono a nessuno se non al loro superiore, insomma, però ecco, ce l'abbiamo, quindi lo utilizziamo ovviamente, siamo ben contenti di collaborare in tante iniziative che abbiamo promosso quest'anno. Ecco, allora vorrei intanto presentarvelo con una presentazione un po' più ampia di quella molto stringata che ho messo nel pieghevole. È nato in provincia di Brescia nel 1971, i monaci ovviamente non hanno problemi di dire l'età, quindi la può dire. Frequenta le scuole medie, il liceo classico e la teologia presso il seminario diocesano di Brescia. Nel 1996 entra nella comunità benedettina a Camaldolese presso l'eremo di San Giorgio a Bardolino. Io devo dire che i monaci ci vedono molto lungo, perché trovatemi un monastero che non sia in un posto stupendo. Sono stato qualche anno fa in questo eremo ed è davvero uno dei posti più belli che si possono avere, proprio sopra il lago, una vista stupenda. Dal 1998 al 2001 frequenta il Pontificio Istituto Sant'Anselmo di Roma, dove ottiene la licenza in teologia e specializzazione in studi monastici, e emette la professione monastica solenne nel 2003. Completa la formazione trascorrendo un anno, dal 2003 al 2004, nel monastero camaldolese a Berkeley, in California. Come diceva, sì, anche questo è un posto che conosco, veramente stupendo. Lavorando come impiegato in un'azienda veronese dal 2004 al 2006. Inizia inoltre una collaborazione con una società di consulenza per la formazione del personale dirigente nelle aziende. Dal 2007 vive presso l'eremo di Montegiove e nel dicembre 2008 è stato ordinato presbitero, e attualmente appunto è il priore di questa comunità monastica. Ora, a parte tutti questi titoli, queste esperienze, la riflessione che mi veniva di fare è questa: che in fondo i monaci hanno rappresentato nel corso dei secoli uno straordinario presidio del territorio, dell'ambiente. Lo dico perché immaginate un posto come Montegiove: se non ci fossero i monaci, e qualche anno fa c'era il rischio che i monaci non ce la facessero più e andassero via, beh, non so se sapete che c'era già l'idea di farci un casinò, di farci un albergo di lusso e cose di questo genere.
Cosa ci siamo presi?
Ecco, appunto. Io credo che, oltre ovviamente al valore religioso e di fede della presenza dei monaci, sia importante anche perché dove ci sono i monaci l'ambiente è sicuramente salvaguardato meglio che in altri casi. Ecco, detto questo, io non la faccio tanto lunga, do senz'altro la parola a Padre Natale, Ecco, per mettere assieme questi due aspetti che abbiamo voluto toccare oggi, lo ascoltiamo, poi come al solito avremo tempo e modo di confrontarci, di dibattere un po'.
Grazie a voi di essere presenti e ringrazio anche Luciano per avermi invitato. Prometto che inizierò a scrivere qualche libro, qualche articolo, così anche il mio curriculum si può allungare, eventualmente se mi inviterete ancora in qualche conferenza. Ecco, come ricordava Luciano, il titolo dell'incontro di questa sera, se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, alla luce della Caritas in Veritate, ecco, mette assieme due documenti del Magistero della Chiesa. Due documenti che hanno una valenza diversa, nel senso, almeno dobbiamo imparare a saper distinguere il valore anche dei documenti. Un conto è una costituzione dogmatica di un concilio, un conto è la catechesi che il Papa fa il mercoledì, un conto è appunto una riunione che tiene, insomma. Quindi noi troppo spesso siamo abituati a mettere tutto sullo stesso piano, e quindi qualsiasi cosa il Papa dica o qualcuno dice, dobbiamo prendere come vero. Quindi io questa sera cercherò di fare nella prima parte proprio solamente un'introduzione, dare delle coordinate dentro le quali leggere sia la Caritas in Veritate che anche poi il messaggio che lui ha scritto per la giornata del creato il 1 gennaio, ma credo un po' anche le coordinate che danno un po' il senso anche di tutto quello che il Papa sta dicendo in questo periodo, perché lui su queste tematiche interviene spesso e volentieri e più volte, però poi dal punto di vista mediatico non viene mai pubblicizzato, però insomma, ecco, sta scrivendo molto. Innanzitutto vorrei partire, ecco, dal capire il titolo, perché l'enciclica si chiama Caritas in Veritate, Carità nella Verità, mentre sappiamo nella Sacra Scrittura San Paolo parla esattamente del contrario, fare la verità nella carità. Quindi non è così, credo, scontato, semplice o senza significato il fatto che invece il Papa abbia invertito questo versetto della Sacra Scrittura. Credo che siano tre i sensi, ecco, il perché o il perché abbia voluto cambiare e invertire le due parole. Innanzitutto credo con questa enciclica si voglia risottolineare il senso profondo della carità. Ecco, la carità cristiana non è un qualcosa legato al sentimentalismo, a vogliamoci bene, a una pacca sulle spalle, ma dietro ha una profonda visione anche del mondo, dell'essere umano, insomma, ecco, quindi far rientrare anche la carità nella verità indica anche questo, insomma, vuole dare un senso profondo alla carità, all'amore, ad agire, a tutto ciò che noi facciamo anche nei confronti dell'ambiente che ci circonda, delle persone, insomma, tutto quello che noi mettiamo sotto la sfera del sociale. Il secondo, credo, motivazione è quello proprio della voler combattere il relativismo. Sappiamo che questo Papa ha un po' il chiodo fisso su questa tematica, e quindi dire attenzione, dobbiamo riportare la carità all'interno di uno schema anche di verità ben preciso, insomma, eccetera, per evitare relativismi, devianze, eccetera. Ma credo che il senso più profondo di questo spostamento nel titolo che il Papa fa sia quello di sottolineare che la crisi che noi stiamo attraversando è fondamentalmente una crisi di senso. La crisi che noi chiamiamo economica, ma poi vedremo che non è solamente economica, però forse il fatto economico è quello più evidente, ed è una crisi di senso. Cioè abbiamo perso il perché di fare le cose. Ecco, dietro questa enciclica c'è una scelta ben precisa alla base. C'è la scelta di dire il sistema che noi abbiamo creato va bene, il nostro sistema occidentale, quindi quello che noi tutti cerchiamo di portare avanti, gli strumenti, le organizzazioni, i sistemi sono buoni, ma sono stati utilizzati male, questo è il problema, no? Ed è stato utilizzato male perché abbiamo perso il senso del perché è nata questo tipo di struttura. Qui credo il Papa dietro ha non dimenticatevi, non dimentichiamoci che si chiama Benedetto, quindi non l'ha scelto a caso anche il nome. Per cui viene tutta rivalutata quella tradizione economica che nasce con il mondo benedettino e poi si sviluppa e prende anche determinati connotati poi con il mondo francescano. È anche curioso pensare che si parlava appunto, chi parlava di povertà poi è stato come i francescani, per essere coloro che sono alla base invece delle banche, insomma, le hanno inventate i francescani le banche, ecco, quindi, però le hanno inventate per determinati scopi e fini che noi con l'andare del tempo abbiamo perso. Ecco, questo senso che era all'inizio sia del mondo benedettino che poi del movimento francescano si è un po' rotto fino ad arrivare a quello che potrebbe essere un nuovo assioma filosofico, no? Poco tempo fa si diceva cogito ergo sum, penso dunque sono, nel nostro mondo occidentale ci diciamo consumo dunque sono, no? Perché il Fondo Monetario Internazionale dice che se domani mattina sparissero anche circa 1 miliardo di persone noi non ce ne accorgeremo, anzi ci farebbe piacere, ma solamente perché sono persone che non producono e soprattutto non consumano, quindi potrebbero benissimo, e stiamo parlando di circa 1 miliardo di persone, ecco, no? Stiamo dicendo di uno o due. Ecco, quindi il Papa cerca di, con questa enciclica cerca di recuperare questo senso del perché si devono fare alcune cose e quali sono i fini di queste cose che stiamo facendo. Ecco, la perdita di senso è dovuta a delle spaccature, a delle fratture che si sono create nel corso della storia. E quindi per combattere queste fratture il Papa sottolinea il fatto che c'è bisogno di una profonda unità. Ho ricordato prima che il Papa porta il nome Benedetto perché se vuole rifarsi alla tradizione monastica benedettina, voi sapete che tutti conoscono che appunto la grande sintesi della regola di San Benedetto è quella ora et labora, no? Prega e lavora, dove la parola più importante è proprio quella congiunzione e che ci dice che dobbiamo tenere unite sia quella parte diciamo spirituale, poi la parte anche più la parte materiale. Ecco perché, e quindi innanzitutto una unità, un bisogno di unità all'interno della persona stessa. Dicevo prima che la crisi nasce da una profonda mancanza di senso e da una spaccatura, ecco. Nasce da quando è stata rotta l'unità della persona. Noi siamo stati abituati per troppo tempo a dividerci tra anima e corpo, e poi chi ha dato più importanza allo spirito, chi ha dato più importanza al corpo e alle cose materiali. E lungo la storia poi appunto chi ha dimenticato la parte materiale, spirituale, ha fatto i suoi eccessi, ma tutta una tradizione invece economica ha dimenticato quella che è chiamata, che io chiamo la parte spirituale. Ecco, quindi il primo segno della crisi è che abbiamo dimenticato la parte spirituale dell'essere umano. E quando parlo di parte spirituale non intendo pensare perché non si va più in chiesa, no, cioè io ho una visione di spiritualità un attimino un po' più ampia. Faccio un esempio concreto. Se vi capita di leggere i giornali, se andate nella pagina della salute, mi pare, ogni tanto escono questi articoli del tipo se ti innamori c'è la proteina XY che si sta muovendo, oppure ci sono i neuroni che si stanno agitando un po' di più del solito, se pensi a Dio c'è quella parte di cervello che si sta muovendo, no? Ecco. È anche vero, poi io non lo metto in discussione, però credo che noi tutti lo sperimentiamo, quando ci innamoriamo forse c'è qualcosa in più, ecco, che ci muove, si muove anche dentro di noi, che non è solamente la tal proteina, no? Ecco, c'è il rischio di una riduzione puramente biologica dell'essere umano, mentre l'essere umano ha una eccedenza rispetto anche a tutto ciò che lo circonda. Ecco. Io questa eccedenza, essendo un monaco benedettino camaldolese, la chiamo spiritualità, la chiamo spirito. Ecco. Avendo dimenticato questa eccedenza dell'essere umano, è chiaro che ci siamo buttati tutto sul fatto che se io riempio l'uomo, do all'uomo delle cose, è più che sufficiente per la sua felicità. Invece ci rendiamo conto che per essere felici non abbiamo bisogno di cose, ma abbiamo bisogno di altro, che spesso e volentieri non riusciamo nemmeno a quantificare o a definire in maniera molto chiara. Ecco. Quindi si parla di beni relazionali, no? Anche al giorno d'oggi. Ecco, poi c'è un bisogno di unità anche all'interno della dottrina sociale della Chiesa, nel senso che spesso quando parliamo della dottrina sociale della Chiesa pensiamo ai sindacati, pensiamo agli operai, con tutto rispetto per chi lavora con i sindacati, oppure pensiamo appunto alla lotta tra gli operai e i padroni, insomma, ecco, pensiamo che la dottrina sociale della Chiesa nasca con Leone XIII e la rinnovarono alla fine dell'Ottocento, no? Invece no, con questa enciclica il Papa ci dice no, la dottrina sociale della Chiesa nasce con il Vangelo, perché la dottrina sociale della Chiesa è un qualcosa che deve coinvolgere tutta l'esistenza. Anche qui nasce da un profondo senso di unità del vivere cristiano. Quindi sembra paradossale, ma è così: più uno si interessa delle cose spirituali in maniera seria e profonda, e più viene ributtato a occuparsi del mondo e delle cose del mondo. Ecco, dicevo che dobbiamo recuperare alcuna una unità. Il Papa, essendo riferendosi alla tradizione benedettina, ecco, ora che lavora, ecco, tre sono, diciamo, gli ambiti che dobbiamo tornare a vedere uniti. Lì li ho elencati: mercato e sociale, lavoro e ricchezza, mercato e democrazia. Il primo, mercato e sociale, nel senso, noi siamo abituati a dire ci sono le imprese, le aziende che lavorano, producono, fanno fatturato, eccetera, eccetera, e poi abbiamo invece tutta una serie di altro mondo, chiamato no profit, terzo settore, insomma, che invece si deve occupare poi di quel che diciamo sociale, insomma, ecco. Da una parte abbiamo appunto un mondo che in base all'efficienza lavora e produce, e chi ci sta dentro e chi ha le capacità di stare dentro in questa efficienza va bene, chi non ce la fa viene escluso, tanto poi c'è appunto il terzo settore che corre dietro, lo Stato anche, per esempio, che deve correre dietro appunto a raccogliere i pezzi che stanno cadendo da questo mondo, da questo mercato impazzito. Invece, ecco, il Papa proprio sottolinea il fatto che lui prevede, insomma, si augura che questa divisione tra mondo profit e no profit salti, non esista più. Questo è uno dei, credo, delle punti più avanzate del pensiero all'interno di questa dottrina sociale, di questa enciclica che il Papa ha scritto. Per proporre unità tra mercato e sociale significa riportare le imprese, che noi conosciamo, ad un compito anche sociale. Adesso va anche un po' di moda che un'impresa faccia il suo bilancio sociale, no? Nel senso che un'impresa deve capire che è inserita in un mercato, in un contesto, in un territorio, ha a che fare con delle persone e non solamente con dei numeri o con dei budget o altre cose, no? Ma pure unità tra mercato sociale significa anche far capire a quel mondo dell'associazionismo, del no profit, che non basta spesso la buona volontà, la generosità o il puro volontariato, ecco. Non basta la solidarietà per poter costruire un mondo nuovo. Sono due mondi che il Papa invita a dialogare, ecco, a trovare un equilibrio, una nuova armonia. L'altra spaccatura che si è creata, e quindi la necessità poi di recuperare l'unità, è quella di tra il lavoro e la ricchezza. Il lavoro, nel senso, riscoprire il senso del lavoro, che non è un castigo di Dio, come spesso magari noi lo viviamo, perché ricordo prima che io ho fatto questa esperienza di lavoro all'interno di una piccola azienda nel Veronese, qualcuno sapeva che era monaco, qualcun altro no. Però la cosa che più mi ha sorpreso è appunto vedere i miei colleghi e le mie colleghe che erano praticamente spaccati in due, no? Perché lavoravano e poi, che però era una cosa quasi un appendice della loro vita, non lo so, pur essendo un'attività che occupa credo l'80-90% delle forze, dell'energia, no? Poi ciò che dava senso alla loro vita era appunto il sabato e la domenica, quando potevano rientrare. E a me capitava, perché in questa azienda dove lavoravo io c'era una zona che era sempre aperta 24 ore su 24, perché era una centrale operativa che seguiva macchine e camion con i satellitari eccetera. E a me capitava di dire: ok, magari la domenica devo fare qualcosa, andavo in ufficio un paio d'ore la domenica, facevo le mie cosette e poi tornavo, perché per me era impensabile dire c'è il lavoro e c'è la vita, era una cosa. E vedevo che i miei colleghi, quando sapevano che io la domenica ero stato 2 ore in ufficio, si spaventavano: ma no, la domenica non si lavora, guai, insomma. Però era per me. Vi confesso che dopo 2 anni di lavoro anch'io ho cominciato a imparare. Poi sono entrato in monastero e quindi mi sono salvato. Però questa riscoprire anche un senso del lavoro un attimino più profondo, che non è un castigo di Dio, ma è un'opportunità ed è un luogo di espressione, ecco, della propria identità, della propria creatività, insomma, ecco. San Benedetto nella sua regola dice: ora che lavora, perché il lavoro era a quei tempi solo riservato agli schiavi, il nobile, la persona a quei tempi civile non doveva lavorare. Invece Benedetto dice ai suoi monaci, anzi poi sottolinea anche che uno è veramente monaco non se prega tanto, se ha delle visioni angeliche o della Madonna, ma se vive del lavoro delle proprie mani. Ecco, questo è il vero monaco. E noi sappiamo che invece la ricchezza oggi non è prodotta dal lavoro, ma è prodotta dalla capacità di far girare i soldi, insomma. Io banalizzo la borsa, ma la borsa in fondo è questo, no? Più uno è bravo a far girare i soldi, a intuire, a capire, e più fa ricchezza. Oppure la ricchezza è data, non so, dal poter giocare a qualche lotteria, a qualche gioco del lotto, perché c'è la crisi, ma tutte queste cose sono sempre invece in continuo aumento. Addirittura anche le imprese, le aziende sono diventate delle merci che si vendono, si comprano, si spacciano. Quindi recuperare invece il fatto che ciò che ci rende veramente ricchi è quello che noi riusciamo a fare, a produrre e a creare con il nostro lavoro, con la nostra volontà, con la nostra creatività. Un terzo ambito in cui dobbiamo recuperare questa necessità, questa unità, è proprio il rapporto tra mercato e democrazia. Ecco, questa crisi ha fatto cadere, credo, uno dei dogmi, perché i dogmi non ci sono solamente all'interno della Chiesa Cattolica, ma ci sono anche nel mondo economico. Uno dei dogmi che è quello che dice che il mercato si autoregola, no? Va da sé. Questo era il grande mito americano, no? Abbiamo scoperto che invece il mercato non si è autoregolato, anzi è imploso. Ci vogliono quindi delle leggi che regolino questo mercato. Ecco, una volta c'erano gli stati nazionali che potevano dare un attimino una regolata al mercato interno, ma oggi sappiamo che tutto si muove oltre lo Stato. La globalizzazione, insomma, tutte tematiche che sicuramente conoscete anche meglio di me. C'è bisogno anche di una nuova forma di democrazia, probabilmente. Ecco, la democrazia che noi chiamiamo rappresentativa, ecco, che guida i nostri stati, o dovrebbe guidare i nostri stati, forse sta segnando un po' anche il passo. Teniamo presente che questo tipo di forma di democrazia, quella appunto rappresentativa, è nata in un contesto culturale dove votavano solamente i maschi, bianchi e ricchi. È nata per questo tipo di società. Oggi fortunatamente non sono solo solamente i maschi, bianchi e ricchi possono votare, ma abbiamo esteso a tutti, insomma, il diritto di voto. Quindi forse c'è bisogno anche di trovare, c'è chi parla di democrazia partecipativa, insomma, con nuove forme nascono. Se vi capita su YouTube di scaricare, si può dire, sì, non è illegale, no, sono, mi registrano, poi dicono che incito alla pirateria informatica. C'è un filmato intitolato in inglese Us Now, e Noi Adesso, in cui appunto fanno vedere dove stanno nascendo anche a livello così di mondo anglosassone proprio nuove forme di partecipazione, di gestione della cosa da parte della gente. Addirittura dice un esempio di una squadra di calcio che è gestita da 30.000 tifosi, tramite internet fanno la formazione e ha vinto e sono arrivati al finale di qualche torneo. Poi ecco, loro spero che dalla formazione di calcio riescano anche a gestire. Ecco, una forma che forse in Italia, secondo me, farà molta fatica a prendere piede, perché questo tipo di democrazia prevede che si rispettino le regole e chi non le rispetta deve pagare. Ecco, in Italia noi ci siamo un po' in leggera controtendenza. Ecco, all'interno di questa grande visione, credo, che io vi ho detto in maniera molto breve, qui il Papa inserisce questa, la sua riflessione, sia per quando parla nella Caritas in Veritate che anche quando nel suo documento del 1 gennaio di quest'anno. Ecco, l'enciclica ha appunto 6 capitoli, e il primo capitolo è una ripresa della Populorum Progressio, che è la grande enciclica sociale di Paolo VI. Perché sceglie questa enciclica e non altra? Perché il Papa ultimamente sta riflettendo molto sul senso e il valore del Concilio Vaticano II, e la Populorum Progressio è un po' anche definita o pensata come se fosse con l'enciclica sociale che nasce dal Concilio Vaticano II, perché il Vaticano II non ha proprio un documento, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa, ecco. Però ecco, molti vedono la Populorum Progressio come una come appunto l'enciclica sociale del Concilio Vaticano II, credo anche in maniera corretta, insomma. Ecco, poi passa il secondo capitolo al senso del termine di sviluppo. Credo non usi mai o rarissimamente il termine crescita, ma il Papa, sia in questo enciclica che anche nel documento del 1 gennaio di quest'anno, utilizza di più il termine sviluppo. Il termine sviluppo, con sempre rifacendosi a quella tradizione che dicevo prima, benedettina e francescana. Sviluppo nel senso la S privativa di quel termine sviluppo, no? quando uno è avviluppato a qualcosa perché c'è proprio dentro, è proprio legato, ecco. Togliere i legami che bloccano la persona, e i primi legami erano proprio quel punto di offrire la possibilità di combattere appunto la fame, di combattere le malattie, di combattere l'ignoranza. Quindi, in modo benedettino, se voi pensate alla struttura di un monastero, chi entra in monastero ha assicurato delle cose fondamentali, come un tetto, come la possibilità di mangiare, come la possibilità di studiare, perché c'è sempre una biblioteca. Quindi vedete, proprio un riproporre quella struttura benedettina anche all'interno di una società più ampia. Il terzo capitolo è fraternità, sviluppo economico e società civile. Dietro c'è una domanda fondamentale, che sembra banale ma non lo è: perché i luoghi di lavoro non possono diventare anche i luoghi in cui sperimentiamo amicizia e affetto? Ma chi l'ha detto che l'economia deve essere per forza un qualcosa di arido, asettico, che bada solamente ai numeri? Non è una domanda così ingenua, dicevo, perché appunto chi si occupa un po' di formazione sa che al giorno d'oggi vanno molto di moda, per la maggiore, parlare di beni intangibili oppure di competenze trasversali, nel senso che spesso quando fanno la selezione del personale, oltre alla capacità di conoscere la propria materia, adesso guardano molto se uno è quanto è capace di rapportarsi con l'altro, quanta capacità di ascolto ha, di appunto anche di pazienza, insomma. Pensate, lo fanno anche aziende che sembrano... Una volta parlavo con il direttore del personale, anzi lo chiamano il gestore delle risorse umane, poi usano questi termini che sono talmente brutti, che di una nota casa stilistica italiana, non faccio i nomi, dico solo la sigla DEG, no, ecco, il direttore del personale di questa, e diceva: guarda, sembra strano, però noi che vendiamo fumo, fondamentalmente, apparenza, voi vedete le pubblicità che fanno, è tutto qualcosa di molto etereo, ecco. Però quando scegliamo i nostri collaboratori siamo molto severi e rigidi, e guardiamo molto la serietà della persona, come si comporta, come agisce, che scelte fa, ecco. Quindi, anche in contesti, però ecco, ritorna, di fatto è proprio la capacità umana, ecco, la persona che ci sta dietro, che poi fa... che ha un qualcosa in più rispetto invece a chi magari vada solamente a numeri o cose molto alte. Il quarto capitolo è appunto dedicato allo sviluppo dei popoli, diritti e doveri, all'ambiente, e poi mi fermerò un po' di più su questo, perché è un po' anche il senso di questo incontro. Il quinto capitolo è la collaborazione della famiglia umana, e poi lo sviluppo dei popoli e la tecnica. E anche qui dietro ci sta, anche in questo sesto capitolo, insomma, quel principio morale che dice che non non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente lecito, e quindi anche poi il Papa affronta non solamente le questioni ambientali, ma anche poi tutte le questioni legate alla bioetica, all'eutanasia, insomma, tutte tematiche che comunque lui fa rientrare nella dottrina sociale della Chiesa, ecco, sempre per appunto quella grande intenzione che lui ha di creare una profonda unità in tutto. Ecco, all'interno del capitolo su sviluppo dei popoli, diritti, doveri e ambiente, tre sono, diciamo, le sottolineature che vorrei porre, insomma, che lui sottolinea in maniera importante. Ecco, l'enciclica insiste molto sul senso del dovere, più che su quello del diritto. Ecco, questo perché noi, per evitare che se ci fermiamo solamente ai diritti che ognuno ha o pretende, rischiamo di rimanere troppo autocentrati. E tenendo presente anche invece i doveri, e sottolinearli sempre di più, ci spinge a uscire un po' da noi stessi e a relazionarci con gli altri e con l'ambiente. Ecco, è un fatto di profonda responsabilità che noi abbiamo ogni volta che viviamo e agiamo. Responsabilità non solo nei confronti di noi stessi, ma anche delle persone che ci circondano e poi anche dell'ambiente. Il secondo, la sua sottolineatura va appunto nel rapporto tra l'ambiente e l'essere umano. L'ambiente è un grande dono che Dio ci ha fatto. Ecco, il Papa dice: da come trattiamo l'ambiente si capisce come trattiamo noi stessi, e anche viceversa. Da come trattiamo noi stessi poi capiamo anche come possiamo essere persone che trattano l'ambiente. Quindi questa profonda unità tra essere umano e ambiente non è così scontata, e credo anche proprio sia il senso più profondo anche di questa enciclica, ma anche di tutta la dottrina sociale della Chiesa. Comunque al centro, che non vuol dire prima, dopo, sopra e al centro, che quindi condivide anche con altri, al centro c'è comunque il nostro essere umano. Quindi anche difendere l'ambiente e difendere, e parlare e interessarsi di queste cose, già lo ricordavo anche alla Vigilia della Pace, in fondo è battersi per la vita. Quindi noi cattolici siamo famosi perché ci battiamo per la vita sulle questioni dell'aborto, dell'eutanasia, eccetera, ma anche parlare di certe tematiche rientra nel campo della difesa della vita. Perché appunto la vita nel suo senso più profondo e poi anche più ampio, se no rischiamo veramente di pensare a ciò cosa c'è prima e a cosa c'è dopo, e poi dimentichiamo quella parte, esatto, quella che c'è in mezzo, quella parentesi che è poi la vita di tutti i giorni, no? Un comico diceva che siamo interessanti quando prima del concepimento e dopo. Poi 15 giorni dopo che nasciamo non ce ne frega più niente, ma perché voi provate a trovare un asilo nido e capite che con dei bambini non ne frega più niente a nessuno, insomma. Però credo sia fondamentale proprio tenere unita questo ambiente e essere umano. Ecco. Questo credo anche liberi il campo da tante riflessioni un po' strane, insomma, chi si occupa dell'ambiente è una persona un po' strana. Io ogni tanto mi sono beccato dell'ateo, del comunista, perché dico queste cose, non dico perché sono ateo o sono comunista, ma le dico perché credo faccia parte di un certo discorso spirituale. Ecco, poi il Papa, anche quando parla dell'ambiente, sia nella Caritas in Veritate che anche nel messaggio del 1 gennaio, parla anche del problema energetico. Ecco, da una parte il Papa nei suoi documenti, esorta innanzitutto ad inserire l'uso delle fonti non rinnovabili in un contesto di condivisione, di solidarietà, in nome di quella responsabilità che deve guidare non solo le scelte personali ma anche le scelte di Stato. Sappiamo che il nostro stile di vita comunque ha bisogno di alcune di alcuni materiali che noi andiamo a prendere, li prediamo appunto in zone del mondo. Il Papa dice bisogna arrivare a fare in modo che queste fonti non rinnovabili comunque siano gestite alla pari. Non è ancora così, non so quando lo diventerà, però ecco, l'anno scorso ho partecipato a una conferenza qui a Fano che parlava appunto del Congo, dello Zaire, e appunto si diceva che in quella zona viene estratto il famoso materiale, il coltan, si chiama, una cosa del genere, che serve per i nostri cellulari, no? E lì in questi ultimi anni sono morte 4-5 milioni di persone perché ci sono queste tribù che si sovvenzionate da alcuni stati nostri, ecco, spratoli. Per i nostri telefonini muoiono milioni di persone, ecco, per permettere a noi di utilizzare le ultime tecnologie. E poi il Papa, ecco, nell'enciclica ha meno coraggio, è un po' più prudente. Il Papa esorta a sostenere le energie rinnovabili. Essendo l'enciclica un documento ufficiale, importante, eccetera, eccetera, allora si è un po' trattenuto, non ha avuto molto coraggio, secondo me. Invece nel messaggio del primo gennaio è molto più chiaro, è molto più diretto ed esplicito, no? Proprio invita a dire no, dobbiamo parlare di sfruttare, una cosa un po' brutta parola. Utilizziamo il sole, per esempio, con nel messaggio del primo gennaio dice proprio così: investiamo nell'energia solare. Quindi quando si dice che la Chiesa non dice nulla contro il nucleare, ecco, è chiaro, difficilmente sentirete il Papa che dice no al nucleare, però se dice sì al solare, implicitamente no, è chiaro che dice no al nucleare. E purtroppo questa cosa sta girando in Italia, un fascicoletto, credo sia stato prodotto addirittura dall'INER, in cui è stato offerto gratuitamente a dei settimanali diocesani che l'hanno inserito appunto nel settimanale. Io credo il nuovo amico non l'ha ancora fatto, no? Spero che non lo faccia, non lo avvertite di sedere per casa. Ecco, l'INER ufficializza, regala con questo fascicoletto da mettere, quindi va in tutte le parrocchie, o in alcune parrocchie italiane, dove credo starà estrapolando in maniera del tutto arbitraria, così, le frasi del Magistero della Chiesa, ecco, dicono che appunto la Chiesa è a favore del nucleare, nucleare civile, anche dello investire, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, adesso c'è appunto la rete interdiocesana che sta cercando un po' di correre ai ripari per preparare invece un altro fascicoletto in cui invece si dimostra esattamente il contrario, ma in maniera un attimino un po' più seria, ecco, più profonda. Ecco, però qualcuno dice che l'hanno fatto per vedere quale tipo di reazione trovano all'interno del mondo cattolico. Insomma, ecco. Ecco, speriamo che il nuovo amico, insomma, non cada in questa trappola. Ecco, infine poi il Papa sottolinea sempre, spesso e volentieri, anche sia nell'enciclica che anche nel messaggio del primo gennaio, credo ciò che sta alla base del rapporto con l'ambiente e anche con l'energia, che è appunto il risparmio energetico. È inutile che noi pensiamo a come produrre energia quando ne sprechiamo tantissimo, insomma, come se io avessi un secchio che ha il buco, però non mi preoccupo di chiudere il buco, ma mi preoccupo di come far arrivare sempre più acqua. Sarebbe sciocco, quindi pure noi facciamo così, ecco. Quindi un rapporto corretto con l'ambiente invece ci dice anche che dobbiamo rispettarlo. L'ambiente, non in questi documenti, però per esempio nel compendio della dottrina sociale della Chiesa, è definito, non è una nostra risorsa, ma l'ambiente è la nostra casa, il luogo dove noi ci muoviamo. E quindi, come a tutti noi piace avere una casa bella, che sia, che si conservi, da poter magari donare anche a chi viene dopo, insomma, così anche dobbiamo fare un po', credo, dell'ambiente e della natura. Ecco, arrivo a delle conclusioni. Così poi abbiamo, poi vi lascio, vedremo un filmato 5-6 minuti del grande Alberto Sordi, e poi lasceremo spazio appunto alla discussione. Allora, la conclusione è che come credenti siamo invitati ad interessarci della questione ambientale, perché è la sequela di Gesù Cristo che ce lo chiede. Io ho messo questo salvaguardia del creato e cammino di fede, non per altro motivo, insomma, ecco. Credo che per un cristiano sia un motivo sufficiente, insomma, per farlo. Per me sono cose scontate, però io capisco che invece chi magari ha avuto, che ha qualche anno in più di me, non ha vissuto queste cose come veniva sempre etichettato, bollato con determinati termini. Ecco. Però ecco, per me diviene normale, spontaneo, insomma, ecco, una persona che fa cammino di fede, di ricerca spirituale, che si impegni per la concretezza della vita. Questo è il segreto del perché i monaci cercano sempre luoghi belli, insomma, e cercano di custodirli, perché sanno che il vivere in un ambiente sano, armonico, bello, aiuta anche la vicinanza, la ricerca di Dio. Ecco, poi c'è un'urgenza che non mette ritardi. Anche qui teniamo presente il rapporto stretto tra ambiente e essere umano. L'urgenza è per noi, non è per l'ambiente. Nel senso che il pianeta Terra ha superato delle crisi anche ambientali grossissime. A gennaio abbiamo fatto questo convegno, sempre della rete intergenerazionale, c'era questo climatologo Navarro, si chiama, del centro mediterraneo di climatologia, che diceva: guardate che la Terra nella sua esistenza ha già superato 5 o 6, quello che noi chiamiamo catastrofi, insomma, eppure ha sempre poi ritrovato il suo equilibrio ed è ripartita il pianeta Terra. Il problema siamo noi, che non resistiamo a delle catastrofi, no? Perché queste catastrofi hanno comportato l'estinzione dell'80-90% delle specie. Quindi ecco, il problema dei cambiamenti ambientali non è per l'ambiente, per la Terra, è anche soprattutto per noi, ecco, per la nostra specie umana, non tanto noi come Natale Bresciandini, che spero di campare, non so, ancora un po' di anni, non so quanti, ma magari soprattutto per le generazioni future. Ecco, su queste tematiche credo noi come credenti dobbiamo essere dei testimoni, sì, da credenti, ma soprattutto credibili. Ecco, quello qui nasce tutto quel settore che viene chiamato nuovo stile di vita, insomma, ecco, anche Paolo VI richiamava più volte il fatto che c'è bisogno di testimoni, non tanto di maestri, no? Probabilmente noi che siamo qui in questa sala, queste tematiche, quelle cose che ho detto le avete già sentite, risapute, chissà quante centinaia di volte, forse è giunto il momento in cui dobbiamo cominciare concretamente a fare qualcosa. Anche perché appunto le soluzioni poi ci sono, per tante cose sono già pronte. Ed è importante che però far conoscere queste soluzioni, far conoscere, creare appunto cultura, non solamente con conferenze, ma anche appunto con tanta esperienza. E poi credo anche che la salvaguardia del creato è un campo che offre delle opportunità, li ho chiamato di nuova evangelizzazione, no? Nel senso di offre opportunità per parlare di Dio agli uomini e parlare degli uomini a Dio, in fondo è questo il senso spirituale, no? Ecco, per tutto questo ci vuole un po' di coraggio, ci vuole la capacità di mettersi in gioco, ecco. E su questo punto di vista forse noi come comunità cristiana non sempre abbiamo questo coraggio, e non sto parlando solamente del Magistero. Io quando parlo di Chiesa non intendo solamente il Vaticano, il Magistero, insomma, che quella è una parte della Chiesa, ma non è tutta la Chiesa. Però ecco, vedo molta partecipazione, molta attività e anche forza su alcune tematiche, ma su queste c'è sempre un attimino un po' più di timore e di paura. Io spero che piano piano si acquisti anche un po' più di coraggio anche in questo. Adesso io vi lascio appunto con questo filmato di Alberto Sordi, che tratto uno spezzone del film Finché c'è guerra c'è speranza. Io non so se qualcuno di voi l'ha visto, ecco, però credo sia significativo, ecco, concludiamo anche per così per sapere anche sorridere, però su dei temi un po' così tragici.
Bene, un applauso a... Allora, apriamo senz'altro il dibattito. Lo vorrei aprire io per sottolineare alcuni aspetti di questi due documenti, ovviamente di portata, come ha detto all'inizio Padre Natale, ben diversi, un'enciclica e un messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace, che però hanno alcuni elementi in comune. Credo il difetto più grande dell'enciclica, secondo me, è la lunghezza e la prolissità del testo. Io non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma se alzassimo la mano per vedere chi l'ha letto tutto, tenuto conto che sicuramente non rappresentiamo la media della popolazione, siamo molto più attenti, quanti l'hanno letto tutto, è un documento lunghissimo, devo dire anche molto prolisso, quindi ripetitivo eccetera, però ha alcuni passaggi secondo me importantissimi che, messi in relazione con il messaggio, ecco, li vorrei sottolineare, poi magari sentiamo un commento di Padre Natale, perché la cosa che a me sorprende è che quando il Papa fa delle affermazioni, vi ricordate quella che fece sul profilattico in Africa, no? Per settimane tutti i giornali a parlarne. Secondo me qui il Papa ha fatto delle affermazioni 10.000 volte più importanti di quelle e non se ne è parlato quasi per niente. Per cui noi abbiamo sempre una deformazione della posizione del Papa che è incredibile. Sentite che cosa ha detto, io vi leggo testualmente alcune questioni che ha toccato il Papa. La prima: se c'è una questione che, diciamo, è data per scontato dal sistema, diciamo, internazionale economico, è che i paesi cosiddetti sottosviluppati sono sottosviluppati perché non hanno seguito il nostro modello di sviluppo. Questa è, diciamo, la creduloneria che la maggior parte della popolazione ha. Sono poveri, sottosviluppati, muoiono di fame perché non hanno fatto come abbiamo fatto noi. Bene, il Papa dice esattamente il contrario. Dice: le situazioni di sottosviluppo non sono frutto del caso o di una necessità storica, ma dipendono dalla responsabilità umana. Che ancora dice, questo nell'enciclica, nel documento invece, nel messaggio dice: è infatti importante riconoscere fra le cause dell'attuale crisi ecologica la responsabilità storica dei paesi industrializzati. Già solo con questo primo punto il Papa ribalta completamente la concezione che si ha, diciamo, in tutti i paesi ricchi del rapporto nord-sud del mondo. Mentre i missionari l'hanno sempre detto, che le cause della povertà, della miseria, dipendono dal cattivo sviluppo dei paesi ricchi industrializzati, che sono andati a depredare le risorse, le materie prime di quei paesi, questa però non è la posizione ufficiale, diciamo, dei mezzi di informazione. Ecco, il Papa ribalta e dice: no, il motivo vero è quello, è il contrario. Non perché non hanno seguito il nostro modello di sviluppo, ma perché il nostro modello di sviluppo ha determinato il loro sottosviluppo. Seconda questione. Dice il Papa nell'enciclica: l'alimentazione e l'accesso all'acqua sono diritti universali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni. Ora, voi sapete che è in atto nel mondo una guerra sull'acqua e il nostro paese, 3 mesi fa, in agosto, ha votato una legge al Parlamento che dice esattamente il contrario di quello che ha detto il Papa qui. Ha detto che l'acqua non è, come dice il Papa, un diritto universale, ma è un bene economico che quindi può essere tranquillamente privatizzato. Ora, questo avrebbe dovuto buttare su tutte le prime pagine dei giornali un contrasto stridente fra la posizione del Papa e quella che alcuni paesi stanno, il nostro paese in particolare, sta promuovendo. Non una parola. E io credo che sia bene che i cristiani sappiano qual è la posizione della Chiesa sulla questione dell'acqua, che non mi sembra marginale rispetto dal concepimento alla morte naturale. Insomma, lì dentro ci sta e ci sta e come. Terza questione. Il Papa qui anche nel messaggio il Papa parla di questione, altrettanta attenzione va poi rivolta alla questione ormai planetaria dell'acqua. Quindi anche nel messaggio il Papa dice: la questione dell'acqua è ormai una questione planetaria, è la questione che ci troveremo di fronte nei prossimi anni. Terza questione, qui Padre Natale l'ha già accennata, la questione della, vi leggo testualmente, è necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi stili di vita nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono, la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi, degli investimenti. Quindi cambiamento di mentalità, nuovi stili di vita. E nel messaggio il Papa dice occorre una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo, che significa che il sistema economico che guida la maggior parte, diciamo, dei poteri nel mondo, il Papa dice, è sbagliato, occorre profondamente rivederlo. Ho saltato un punto che è importante, sempre nell'enciclica il Papa dice, l'incetta delle risorse naturali che in molti casi si trovano proprio nei paesi poveri, genera sfruttamento e frequenti conflitti tra le nazioni al loro interno. Tali conflitti si combattono spesso proprio sul suolo di quei paesi, con pesanti bilanci in termini di morte, distruzione e ulteriore degrado. L'esempio del coltan che faceva Padre Natale. La comunità internazionale ha il compito imprescindibile di trovare le strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili con la partecipazione anche dei paesi poveri. E ancora sugli stili di vita, nell'enciclica, è necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi stili di vita. Quarta questione, la questione degli immigrati, del lavoro e dello sfruttamento del lavoro. Dice il Papa nell'enciclica, ovviamente tali lavoratori non possono essere considerati come una merce o una mera forza lavoro. Non devono quindi essere trattati come qualsiasi altro fattore di produzione. Cioè, non so se vi rendete conto anche delle parole usate dal Papa che sono tipiche, diciamo, di una certa analisi. Ogni migrante è una persona umana che in quanto tale possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione. Credo che non valga neanche la pena di fare ulteriori commenti. Quinta questione, poi arrivo all'ultima. È bene che le persone si rendano conto che acquistare è sempre un atto morale oltre che economico. C'è dunque una precisa responsabilità sociale del consumatore che si accompagna alla responsabilità sociale dell'impresa. Ecco, che l'acquistare sia un atto morale è proprio il fondamento della nascita del commercio equo e solidale, è nato proprio su questa riflessione, che gli acquisti, i prodotti non sono neutri, ma hanno dentro una questione morale molto forte, lo sfruttamento delle risorse, dei paesi del sud del mondo, le guerre, l'ambiente e così via. Questo era il quinto punto. Il sesto punto che volevo toccare, poi c'ho il settimo e finisco, il Papa mette la questione ambientale al centro, dice la salvaguardia del creato diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell'umanità e così dice nel messaggio, come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado, la perdita di produttività di vaste aree agricole, l'inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l'aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento di aree equatoriali tropicali. Ora vi faccio notare che la questione, per esempio, del cambiamento climatico o altre questioni che qui il Papa tocca, non sono affatto date per scontate, anzi c'è stata una fortissima critica a chi ha posto queste questioni e anche in ambito cattolico c'è tutto un filone che nega questi effetti sull'ambiente a causa del comportamento dell'uomo. Qui il Papa invece lo dà per scontato, per acquisito. Quindi anche qui sarebbe bene forse prendere atto che tutto quello che è stato detto invece in questi anni, come se il comportamento dell'uomo non fosse significativo sull'ambiente, ecco, credo che invece il Papa lo pone in maniera molto molto chiara. L'ultima questione, e lo toccava prima Padre Natale, le parole testuali che usa il Papa nel messaggio sono: occorre incoraggiare le ricerche volte a individuare le modalità più efficaci per sfruttare la grande potenzialità dell'energia solare. Qui è persino sorprendente che il Papa arrivi ad un dettaglio così tecnico, perché si sarebbe potuto limitare a dire è importante sviluppare energie rinnovabili, eccetera. No, dà un'indicazione estremamente precisa. Sarei curioso di capire chi sono stati i consulenti del Papa per queste, perché so che nella parte sociale c'è stato Zamagni, per esempio, ed altri. In questo del messaggio sarebbe interessante capire chi ha dato, diciamo, il supporto tecnico, perché è veramente un messaggio, secondo me, di straordinaria importanza. Ha ragione Padre Natale quando dice che l'enciclica su alcuni punti è un po' più attenuata, però resta il fatto che sono veramente due documenti che hanno alcuni passaggi di grande rilevanza. Ecco, mi sembrava importante sottolinearli così per aprire il dibattito, ma adesso non so se magari raccogliamo qualche domanda, qualche riflessione che sottoponiamo a Padre Natale.
Anche qualche critica, abbiate coraggio.
Prego, se parli forte da lì, se no se vieni qua è meglio. Non ti sentono là, parla forte.
Potrei essere sulle posizioni della Chiesa per quanto riguarda aborto, eutanasia, quando parliamo di controllo delle nascite, mi frastorno un po', mettendo in relazione il concetto che vuol dire alla fine, tradotto in matematica, crescita esponenziale demografica, mettendo questo concetto in relazione alla vita futura del pianeta, questa cosa mi confligge un po', nel senso che sperimentalmente possiamo mettere dei bruchi in una mela, proliferano più bruchi, una mela si autodistrugge in pratica, facendo un paragone in piccolo. È questa la critica, insomma, di posizione di uno che è trasformato da questa relazione di due concetti.
Va bene. Prego.
A proposito di questa enciclica, è una riflessione che mi viene da fare questa. In questi giorni ho incontrato quei lavoratori che in piazza mettono quel cartello di fronte all'ufficio del centro per l'impiego, sono lavoratori immigrati del sud del nostro paese, sono venuti qui naturalmente durante il boom del processo di sviluppo della cantieristica navale. Le questioni che pone l'enciclica rispetto a questo modello di sviluppo, a questo processo di sviluppo, portato, diciamo così, analizzato invece rispetto a quelle che sono state le ultime vicende che hanno colpito pesantemente la nostra città dal punto di vista dei processi gravi di crisi economica e di disoccupazione, mi fa riflettere rispetto a questo, cioè modelli di sviluppo che vengono messi in campo per produrre e per trasferire da altre parti del paese e anche da altre parti del mondo lavoratori, quindi voglio dire manodopera, a cui naturalmente occorre dare e prestare poi dei servizi, in cui, cioè, da cui le imprese poi ne traggono profitti. Pensate solo a tutto quello che ha comportato dal punto di vista dei ricongiungimenti familiari e naturalmente anche dalla necessità degli alloggi di queste famiglie nel nostro territorio e oggi la difficoltà di queste famiglie di anche di pagare e quindi di avere sfratti. Ora, è mai possibile che questo modello di sviluppo così messo crei le condizioni di scaricare i costi sociali sulla collettività e far fare profitti ad aziende che poi tra l'altro se ne vanno da altre parti rispetto a quello che erano poi gli investimenti che avevano fatto qui nel nostro territorio. E anche la politica deve fare una riflessione, perché se noi seguiamo questa strada, cioè la strada di fare dei capannoni, giusto perché comunque qualcosa bisogna fare, poi adesso di trasformarli in altro modo, perché di fatto a questo punto non servono più così come sono stati fatti, bisogna che vengano, come dire, riportati ad altro tipo di finalità, economiche, di sviluppo. Quindi noi abbiamo creato nei nostri territori un tipo di sviluppo, un percorso che non ha tenuto conto di quello che è un equilibrio che il nostro territorio poteva avere rispetto a questo percorso. E mi sembra che la Caritas Veritate su questo dica molto, insomma. Cioè, non si può lasciare l'impresa in termini di profitto senza non fargli pagare un costo di responsabilità sociale. Cioè, quando qui sono arrivate queste migliaia di persone, qualcuno ha mai pensato che qualche azienda poteva anche mettere in campo un processo di garanzia di alloggio? E se la garanzia d'alloggio comunque doveva venire attraverso un accordo anche tra pubblico e privato, questo, voglio dire, visto che siamo arrivati a questo punto, dovrebbe farci riflettere, e l'enciclica mi sembra che da questo punto di vista pone di fronte, voglio dire, a tutto il sistema economico pesantemente degli interrogativi.
Pare che oltre che nei mass media, no? Tutte le tematiche che l'enciclica propone siano state anche, forse non come meritano, riprese all'interno proprio del mondo cattolico. Quindi mi chiedo quale può essere la strategia anche in ambito diocesano per fare in modo che, per esempio, i sacerdoti possano, nei loro giorni domenicali, che mi pare una delle peculiarità, no? Che il mondo cattolico ha per dire ai propri, insomma, a chi si riconosce, quali sono i temi, no? Quindi mi chiedo, c'è una strategia di diocesana per cercare in qualche modo di coinvolgere soggetti importanti come sacerdoti nel diffondere, non dico tutte le domeniche, però insomma ogni tanto tematiche legate a tutta questa analisi che il Papa fa, e mi pare di poter dire unico, no? Tra i capi di Stato che riesce a dire in maniera più forte tutto questo. Quindi appunto rischio è che poi alla fine non si è seguito manco nel suo spazio. Quindi vogliamo capire bene se esiste appunto, no? Una strategia, quali possono essere i passaggi.
Vuoi cominciare?
Cominciare a rispondere, non so, sono dirò alcune riflessioni che mi vengono per quanto riguarda appunto il rapporto tra crisi e insomma demografia. Vabbè, c'è il numero 44 dell'enciclica, c'è proprio un capitolo legato appunto alla crescita demografica, dove si sostiene appunto che non è corretto dire che più aumentiamo più nascono casini, no? In fondo questo è un po' la sintesi, poi vi rimando a quel numero da leggere. Anche perché non è vero che più, perché credo che il pianeta Terra possa ospitare anche molte più persone di quelle che siamo. Perché se noi vogliamo, per esempio, ridurre i consumi, non è che dobbiamo dire a certe popolazioni non fate figli, invece che, non so, far fuori qualche milione di o miliardi di persone, basta che facciamo fuori 200 milioni di americani e credo che abbiamo già risolto, non so, il 50% del consumo mondiale. Ecco, quindi credo sia proprio il portare, perché appunto sono stato negli Stati Uniti, insomma so quanto consuma, insomma lì va tutto usa e getta, quindi non c'è, uno va nel bar, non trova la tazzina come facciamo noi che poi uno la lava, lì è tutto in cartone, tu prendi e butti via, insomma. Poi le dimensioni sono anche grandi, cioè non è che usano la tazzina così, il cappuccino è una cosa, un bicchierone così, insomma. Quindi credo che sia, almeno il Papa invita a dire, ok, la prima cosa è proprio quella di ripensare e rivedere il nostro sistema di consumo, di quando si parla di risparmio energetico, insomma, prima di pensare a come produrre altra energia, cerchiamo di usare meglio quello che abbiamo a disposizione. Ed è chiaro che comunque però una questione demografica, poi in Cile si parla proprio di una responsabilità, ecco, della paternità, delle nascite, no? Si punta molto su questo aspetto responsabile, ecco, del procreare la vita. Ecco. Però nelle Cile si sostiene che non è il problema del numero della gente che va contro l'economia o è segno della crisi economica, no? Ma è esattamente il problema che invece poche persone consumano 10 volte, 20 volte quello che consuma, cioè, o quello che anche di cui c'è necessario anche alcune volte, perché poi se noi facessimo anche un po' di bilancio di quello che utilizziamo e facciamo, questo invece cosa anche molte di quelle cose che utilizziamo e compriamo, usiamo, potrebbero fare meno volentieri.
Consentimi, scusa, su questo di integrare la risposta. La questione vera è che si invertono i termini facendo della sovrappopolazione la causa e non l'effetto. La sovrappopolazione è un effetto, non è la causa del sottosviluppo. Vi faccio un esempio: il Bangladesh e l'Olanda hanno la stessa densità di popolazione, però l'Olanda ha un reddito pro capite che è più di 10 volte più alto del Bangladesh. Allora, il problema vero qual è? Che la sovrappopolazione, diciamo il numero di figli notevole dei paesi poveri, è dovuto al fatto che la totale mancanza di garanzie sociali porta questi paesi a fare un numero notevolissimo di figli. C'è anche una questione culturale sicuramente, ma è soprattutto una questione proprio sociale. Cioè, se tu non hai la pensione, non hai nessuna garanzia per il tuo futuro e hai una percentuale di mortalità infantile estremamente alta, sei portato a fare un sacco di figli che sono di fatto la tua garanzia sociale nella vecchiaia. Si dimostra nella storia di qualunque paese che nel momento in cui un paese acquisisce un livello sociale migliore, automaticamente il numero di figli diminuisce. Quindi il problema non è quello di far fare meno figli ai paesi poveri, ma è di smettere di sfruttarli consentendo loro di arrivare ad un livello di socialità, un livello economico accettabile, per cui automaticamente questo numero di figli eccessivo in quei paesi automaticamente crolla. Quindi è il contrario, non bisogna, cioè, pensare di imporgli una riduzione del numero di figli lasciandoli nella condizione attuale è ridicolo, così come è ridicolo pensare di fermare l'immigrazione con dei provvedimenti di polizia. È esattamente la stessa cosa. Si dimostra in qualunque paese, nel momento in cui la situazione economico-sociale migliora, automaticamente crolla il numero di figli. Oltre al fatto che se un africano fa 10 figli, comunque la sua impronta ecologica è sicuramente molto inferiore di un solo figlio fatto da un americano, quindi se proprio la vogliamo mettere in termini molto lontani.
Ciò se vuoi rifare
di una io prendo atto di questo, che vuol dire cerchiamo di scartare il lato comportamentale, no? Però restano delle costanti. Le costanti sono, uno, sono matematiche le costanti, nel senso che negli ultimi 25 anni la popolazione del globo si è raddoppiata. Ultimi 25 anni. Quindi, se vogliamo ragionare in prospettiva,
dove si è raddoppiata? Nei paesi impoveriti. Questo è il problema.
Sì.
Perché nei paesi invece ricchi industrializzati addirittura in legge locale.
Sì.
Però il problema è che andiamo, come dice il Papa, verso una situazione di equità per tutti i popoli, automaticamente anche la popolazione si stabilizzerà. Quindi sì, il problema non è prendersela con chi fa troppi figli, ma è con chi li sfrutta e li costringe a vivere in quelle condizioni.
Ma le altre costanti, diciamo, sono quelle che abbiamo già toccato. Parliamo di risorse energetiche e acqua, per esempio, no? Se dobbiamo equiripartire queste risorse e equiripartirle per i tutti tradotto in matematica, noi possiamo idealmente aspettarci che ci sia una scartata comportamentale nel mondo, ma se questa, considerata la politica che naviga oggi, e vediamo anche nel nostro piccolo, non so la nostra utopia dove va a sbattere, capito? Allora dobbiamo fare i conti con la matematica e con le risorse da cui ripartire. Da questo punto di vista io resto preoccupato.
Sì, poi bisogna anche stare, credo, quello che il Papa dice, appunto, di cercare di elevare anche le popolazioni che stanno, almeno poi stanno peggio, poi dipende anche capire cosa vuol dire star peggio e star male, insomma, ecco, nel senso che magari chi va in alcuni paesi dove sono molto più poveri, però trova la gente che è molto più allegra e contenta, insomma, ecco, di chi magari, di quanto possano essere molte persone che vivono all'interno delle nostre città. E poi anche chiaro, non possiamo dire alle persone: no, ma se voi scusatevi, ci siamo sbagliati, voi dovete rimanere lì dove siete, perché sempre c'era quella battuta di quel contadino che andava dal parroco e gli diceva: ma perché se io mangio due polli consumismo e se li mangia lei è provvidenza? Sono sempre due polli, parroco. Comunque, per quanto riguarda invece la domanda sul rapporto tra lavoro, impresa, la delocalizzazione, il rapporto col territorio, e qui credo che quando accennavo prima al fatto che dobbiamo ritornare a tenere unito il mercato con il sociale, credo che si stia andando verso questo tipo di direzione, insomma. È chiaro che al giorno d'oggi il problema grosso è l'aspetto finanziario, cioè, nel senso che appunto la ricchezza, la crisi è stata creata perché qualcuno vendeva delle cose che non esistevano, come sapete, insomma, chi si occupa un po' di finanza sa che la ricchezza finanziaria è 4-5 volte quella reale, insomma, ecco, viviamo, speculiamo è tutta una scommessa, insomma, alla fine, ma si scommettono su, voi prendete, andate alla borsa di Chicago, non quella di New York, di Chicago, che è quella dove si trattano i prezzi delle materie prime, e lì scommettono su quello che sarà il prezzo tra 2-3 anni, e loro lo comprano adesso, cioè, sono cose assolutamente assurde, insomma, io credo che finché non, il problema è che non abbiamo capito ancora, quindi noi stiamo ritornando sono ripartiti a fare altre cose, quindi tra, credo, non so, 5, 6, 7, 8 anni torneremo a fare un'altra crisi, ecco, perché un po' è ciclica la cosa dell'economia di entrare in crisi e poi qualcosa sempre si trova. Però è chiaro che dobbiamo tornare, per toccare il mondo della finanza, io non so chi lo può fare, come si può fare, però finché non regoliamo quella cosa lì, è inutile, insomma. Non so se Tremonti ce la fa, non lo so, quindi si sta andando in giro a vendere il nostro debito, quindi forse è impegnato in altro. E invece credo sia molto importante che tornare a una visione proprio sociale dell'impresa, insomma, nel passato c'erano anche degli imprenditori, degli industriali un po' illuminati, insomma, ecco, tipo, penso a Olivetti, no? Poi qui ad Ancona c'è l'Istavo, c'è l'Istituto Adriano Olivetti, insomma, queste persone che concepivano l'impresa come qualcosa che non ha fatto, perché il problema non è il fatturato o il profitto, il problema non è il profitto. Il problema è la massimizzazione del profitto, che è un'altra cosa, perché massimizzare una cosa vuol dire minimizzarne altre. Quindi dicevo prima che il Papa comunque sposa questo modello che sta andando avanti, dice dobbiamo correggerlo, dobbiamo calibrarlo meglio, trovare delle soluzioni diverse, eccetera, però ecco, dietro fuori dall'economia di scambio, del rapporto con il denaro, dice il Papa, non si esce, insomma. Poi noi ci potremmo discutere altri modelli, c'è chi parla di decrescita felice, c'è chi parla, torniamo a una forma di baratto un po' più, non lo so, ci sono altri, nel corso della storia abbiamo avuto altri modi di gestire le nostre relazioni, ecco. Attualmente abbiamo questo. Ecco, però tornare a questo tipo di, far capire appunto alle persone che chi fa impresa, ecco, che se mette un capannone in un certo luogo comunque deve capire, no? Io spero che questa cosa del bilancio sociale aiuti le imprese, insomma, a rendersi un po' più conto di dove sono e con chi hanno a che fare. Adesso poi lo Stato italiano ha fatto anche la legge 231 sull'etica, quindi le aziende dovranno certificarsi dal punto di vista etico. Io però l'ho letta, però è una qualcosa di molto puramente giuridico, insomma, capire di chi è la colpa se uno sbaglia, invece l'etica è qualcosa che un pochettino più profondo. Ecco, ci sono tutti dei tentativi, credo, che possano aiutare anche chi lavora in un certo mondo, in un certo sistema, appunto a rendersi conto, a prendere coscienza di dove, insomma, ecco, dei risvolti anche pratici che un'attività comunque fa. Sempre per quel discorso, credo, di profonda unità. La terza domanda sulla quale pubblicità all'interno della Chiesa di queste tematiche. È vero, anche noi siamo un po' indietro come comunità cristiana, però da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo, nel senso che sia la rete interdiocesana, credo sta facendo qualcosa, ecco, è partita un anno, due anni fa, erano 6 diocesi, adesso sono arrivati a 25-26 mi pare, no? E poi ci sono delle diocesi che sono anche un po' più avanzate, tipo quella di Venezia, perché lì il cardinale Scola, che, quindi l'ha fatto il cardinale Scola, che insomma è tutto tranne che filo comunista o tutte quelle cose lì, ha preso un prete, l'ha messo lì, ha creato questo ufficio dei nuovi stili di vita e hanno iniziato, per esempio, non so, all'interno della catechesi, dei bambini, dei ragazzi adulti, entrano queste tematiche. Corso di formazione per fidanzati, si parla di queste tematiche, oltre al famoso avvocato, il ginecologo, tutte quelle cose che sapete meglio di me, comunque si sta aprendo anche questo tipo di finestra. Non so, un anno e mezzo fa il pontificio, quello per la confessione, non so come si chiama, la penitenziaria, fanno il convegno dei confessori, no? E comunque l'anno scorso, un anno e mezzo fa, hanno fatto documenti in cui si mettono all'interno dei peccati che una volta si chiamavano mortali, anche i danni verso l'ambiente, insomma. Però da poco che io, da poco che sono prete, so tutto sul sesto comandamento, ma non ho mai beccato uno che mi dica inquino l'ambiente, insomma. Non c'è nella coscienza nostra dire che è un peccato, io uso questo termine peccato perché ci crediamo soltanto, che anche inquinare l'ambiente è un peccato, no? Sappiamo qual è, so tutto sul sesto comandamento, ma sul resto, quindi c'è tutto comunque un lavoro, ecco, da fare, anche se qualcosa piano piano si sta muovendo, insomma.
Sì, scusa, volevo solo dire che il vescovo che è stato qui anche negli altri due incontri mi aveva detto che oggi non avrebbe potuto esserci, ma sicuramente anche nella nostra diocesi c'è questa sensibilità, diciamo, in crescendo, quindi al di là di dell'assenza oggi del vescovo, mi ha molto incoraggiato su queste tematiche, spero che sia, diciamo, la volta buona per riuscire a farlo entrare nella quotidianità delle parrocchie, oltre che in questi incontri così un po'. Prego.
Allora, una riflessione, ridurre i consumi alla fine non danneggia i poveri, perché poi non c'è lavoro, come si fa a uscire da queste cose?
Allora, stavo per leggere, poi stavo per leggere proprio questo passaggio del Papa, nel messaggio, dice il Papa. È necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti improntati alla sobrietà. Quindi l'esatto contrario di quello che stanno dicendo, direi in maniera senza eccezioni, partiti, sindacati, governo. Stanno tutti dicendo: se non si stimolano i consumi, non riparte l'economia, non c'è lavoro. Ora, finché noi restiamo legati a questo gioco, e cioè più consumi, più produzione, più lavoro, è chiaro che se noi non mettiamo in discussione questo dogma, automaticamente dobbiamo dire che meno consumi, meno produzione, meno lavoro. Ma la questione proprio che poneva prima anche l'intervento di Maurizio, eccetera, che ha posto ad esempio nel bellissimo dibattito che c'è stato a Fano a settembre Pallante e Damani, proprio il consulente del Papa sull'Enciclica, hanno proprio detto questo, che noi dobbiamo uscire da questa logica. Se noi restiamo ancora in questa logica non c'è scampo, dobbiamo consumare di più, inquinare di più, distruggere di più l'ambiente, eccetera. Quella è una strada che ha percorso per 50 anni, non per centinaia di migliaia di anni come è la vita degli uomini sulla Terra, ma solo per 50 anni, dal dopoguerra ad oggi, una piccola parte dell'umanità, e ha creato questo disastro che è sotto gli occhi di tutti. Allora, o prendiamo atto che questa strada la dobbiamo invertire, oppure se non la vogliamo invertire restiamo in quella logica. Per cui la domanda è perfettamente pertinente. Se non usciamo da questa logica, dobbiamo consumare di più, produrre di più, sperando che ci sia quindi un po' più di lavoro e quasi per sgocciolamento anche i poveri possano in parte usufruire di questa ricchezza. Ma il problema sta proprio qui, noi dobbiamo uscire da questa logica ed essere capaci di
mettere in piedi sistemi economici che non siano basati sulla crescita illimitata. Quando nel 71 uscì il famoso libro I limiti dello sviluppo, questo era già chiarissimo su un piano scientifico, che cioè dovevamo cominciare a invertire la rotta, perché su un pianeta finito dove le risorse sono finite è fuori da ogni logica pensare che ci possa essere un futuro infinito nell'aumentare i consumi. Aggiunge il Papa subito dopo: occorre farlo, quello che dice la sobrietà, diminuendo il proprio fabbisogno di energia. Ora, pensate che tutta la storia dell'energia nucleare in Italia è basata sull'ipotesi falsa che ci sarà un aumento di consumi energetici. Qualunque società seria da anni sta diminuendo i consumi energetici a parità di produzione, perché gli sprechi sono talmente enormi, l'efficienza energetica è talmente bassa, che è chiaro che una società seria va verso la riduzione dei consumi energetici. Come non chissà quale scatenato verde, allo stesso Obama, la Germania da anni, stanno facendo nei loro governi, di destra e di sinistra, tra l'altro. La Germania sicuramente è un governo più di centrodestra, ma è impegnatissimo sulle questioni della riduzione dei consumi energetici, eccetera. Quindi dice il Papa, occorre diminuire il proprio fabbisogno di energia migliorando le condizioni del suo utilizzo. Adesso non dovevo rispondere io, ma siccome stavo proprio per leggere questo passaggio, questo è il nodo della questione secondo me, cioè se noi non usciamo dalla logica che ha caratterizzato l'Occidente negli ultimi 50 anni, consumare di più, produrre di più, lavorare di più, se non usciamo da questo, tutti i discorsi che stiamo facendo cascano. Quindi lo scopo è proprio di uscire da questa logica.
Aggiungo solamente due piccole cose. La prima è che l'idea appunto che più consumo è uguale più ricchezza, più lavoro, più eccetera, è perché noi siamo legati al fatto che calcoliamo la ricchezza di un paese tramite il PIL, no? Il prodotto interno lordo. Quindi è chiaro che avendo come metro questo, è chiaro che dobbiamo più consumiamo, più aumenta il PIL, più stiamo meglio. Questa è l'idea che sta dietro, che è un'idea sballatissima, nel senso che come facciamo a quantificare la nostra felicità con le cose che abbiamo? Dicevo prima, ci sono cose, c'è un'eccedenza dell'essere umano che non è calcolabile o quantificabile. Faccio l'esempio, no? L'esempio che non faccio io, ma fa Pallante con i suoi testi, no? Se io prendo la mia macchina e vado a sbattere contro un muro, viene l'ambulanza, aumento il PIL, perché creo ricchezza, perché devo cambiare la macchina, arrivano gli infermieri, eccetera, eccetera. No? Se invece coltivo le patate e i pomodori nel mio orto, vado contro il PIL, perché non aumento il PIL, però forse sono più felice se coltivo il mio orto che andare a sbattere con la macchina contro il muro, no? E farmi venire a prendere l'ambulanza. Questa cosa del PIL non è che appunto me l'invento io. Sarkozy, che credo sia un personaggio importante, a settembre ha presentato un nuovo modo di calcolare la ricchezza del paese. Ha preso degli studiosi, li ha messi lì. Tra questi studiosi c'è anche l'economista indiano Amartya Sen, che è il premio Nobel per l'economia nel 93-94, ecco, non ha preso uno stupido, che poi è il maestro di Damani, che quindi poi scrive per il Papa, insomma, comunque, dietro c'è questo filosofo indiano Amartya Sen, e hanno presentato un altro modo di calcolare la ricchezza della Francia. Quindi sono tutti tentativi che appunto si stanno facendo, insomma, anche in altri stati. Perché dietro appunto c'è l'idea che finché calcoliamo la nostra felicità tramite il PIL o la ricchezza di un paese tramite il PIL, non ce la caveremo più, insomma. E giustamente, più consumo, più aumento il numero in fondo aumenta, io sono più felice, basta, è tutto da dimostrare, insomma. E l'altra cosa è appunto, vi faccio un esempio concreto, insomma, quando si parla di sobrietà, di risparmio energetico, come diciamo, allora c'è meno lavoro, no? Porto l'esempio del comune di Bolzano, che è vero che sono pochi italiani, sono più crocchi che italiani, però insomma, perché conoscevo, poi morto 2 o 3 anni fa, l'assessore all'urbanistica. È chiaro che lì, per esempio, tutto il mondo edilizio ha avuto un grande boom, non perché hanno costruito chissà quali cose, no? Perché prima hanno pensato a come far risparmiare, hanno ristrutturato le case vecchie, e poi dalle case vecchie hanno cominciato, allora si può costruire determinate case secondo criteri ecosostenibili, case passive, eccetera eccetera, no? Perché comunque ci vuole più tecnologia, più ricerca, più conoscenza a costruire una casa che consuma, non so, 4-5 litri di gasolio al metro cubo come fanno a Bolzano, che non una che ne consuma 20 o 25 come fanno le nostre case normali. Quindi andando verso il risparmio energetico, verso certi tipi di discorsi, poi comunque non è vero che non si crea lavoro, non si crea appunto anche ricchezza, però lo si fa con un altro tipo di logica, no? Invece noi pensiamo che per esempio appunto far riprendere le edilizie dobbiamo andare in giro a costruire case nuove, insomma, no? Cioè, sarebbe interessante, cominciamo a sistemare quelle che già ci sono secondo certi criteri, perché poi a Bolzano ha creato un circolo virtuoso, no? Nel senso che quando uno va a comprare una casa o a farsi costruire la casa, va dall'impresario edile e gli dice: ma tu come, che cosa mi costruisci? Classe A, classe B, classe C? Ah, io arrivo alla classe B, e beh, allora non ti voglio. No, quindi uno è, anche l'impresario deve adattarsi per arrivare alla classe A. Oppure vai dall'agenzia immobiliare e ti dice: ma la tua casa tua cos'è? Classe A, classe B, classe C? Classe C, allora vale 100. Fosse stata classe A, varrebbe 150. No? Hanno creato questo circolo virtuoso, però partendo dall'idea di consumare meno.
Chicchi e Carlo. Vabbè, venite tutti e due.
Io volevo fare una piccola, due piccole riflessioni. Uno proprio a riferimento all'idea del consumo, che è una cosa completamente sballata. Nella nautica è stato proprio questo. La nautica erano prodotti di lusso fondamentalmente, quindi in teoria si diceva, io lavoravo nel settore, si diceva che lì la crisi non ci sarebbe mai stata. Diceria chiaramente, perché poi tutti i mercati conoscono le crisi, ma al di là di questo abbiamo scoperto un po' che la cosa avveniva, dice, come avviene, dove sta l'inghippo, che più si produce e più si produce, più si fa ricchezza, che è una balla. Ti danno dei dati falsi, semplice, cioè gli dà il governo greco dei dati falsi, cioè ormai è tutta una costruzione, si chiamano bolle speculative finanziarie, che entrano poi nelle nostre economie in maniera incisiva, rovinando intere famiglie. Poi chi sta a capo di questa bolla speculativa finanziaria non ne risente quasi nulla, perché i grandi gruppi che producono i marchi della nautica rimangono in piedi, vengono comunque salvati, e chi va allo sbaraglio, alla deriva, e chi ci rimette le penne sono quelli che lavoravano, noi terzisti, la piccola media impresa, la famosa piccola media impresa con tutti i suoi lavoratori va a rotoloni. Allora come si fa? Si pagano delle grossissime aziende a livello proprio europeo, cioè i nomi che venivano fatti erano delle tipo società revisore dei conti, ma cose anche più importanti. Il gruppo Ferretti aveva pagato queste società finanziarie che facevano dei calcoli presunti sui fatturati precedentemente fatti. Quindi a noi ci venivano a dire: ragazzi, palla avanti e pedalare, perché abbiamo ordini nel 2004, abbiamo ordini fino al 2010, e noi piccoli medi imprenditori investivamo nel lavoro, nei capannoni, cioè tutte queste cose qua. Nel 2008 improvvisamente si scopre che questi ordini non esistevano, perché basta un inghippo, un'altra bolla speculativa finanziaria da un'altra parte del mondo, e tutto l'ingranaggio si blocca, perché poi il riccone non è che viene a comprarsi la barchetta con i soldi, tirando fuori i soldi dalla tasca, sono i giochi di borsa, sono, insomma, tutta quella serie cose, tutte quelle cose che vanno lì di serie. Quindi noi abbiamo creato, abbiamo prodotto, abbiamo fatto e di fatto siamo poveri in canna. Non è vero che produrre di più genera ricchezza, è una balla incredibile. Chiudo questo argomento perché mi smuove nel mio profondo per tanti motivi che molti amici qui sanno. L'altro giorno, finito il mio turno di lavoro, tornando in superstrada, ascoltavo Fahrenheit e non mi ricordo se era ieri o ieri l'altro, si parlava appunto delle problematiche dell'immigrazione. Scusate, ma la memoria, proprio non mi ricordo se era ieri o l'altro ieri, e io ho sentito la trasmissione già iniziata. C'era, non so chi fosse, purtroppo non ho colto il nome, parlava, c'era il caso della Moldavia. Quindi qui entriamo nel discorso, questa riflessione sugli stili di vita. Non parliamo dei grandi processi economici, ma parliamo delle badanti, che tocca tantissime nostre famiglie, la mia l'ha toccata. Praticamente la riflessione che veniva fatta, ci vengono, chiaramente sono gli studiosi, infatti, uno di questi studiosi parlava del caso della Moldavia e sottolineava appunto che in Moldavia il 25% della popolazione è in fase di emigrazione, cioè in Moldavia manca il 25% di forza lavorativa possibile. Le donne sono qui nei nostri paesi, in Italia per fortuna, gli uomini vanno in Germania, in Portogallo, in Grecia, non so se continueranno ad andarci questi due posti, ma in altri paesi. Quindi le problematiche sono migliaia e milioni, perché famiglie proprio che vengono smembrate completamente, le donne vanno da una parte, gli uomini vanno da un'altra, in più queste tecnici appunto facevano notare che non solo si crea tutta la problematica nei nostri paesi di immigrazione, da loro dell'immigrazione, ma questo genererà una problematica di mancato sviluppo della società, dell'economia moldava stessa, perché andando via tutta questa forza lavoro, tutta questa possibilità di economico e sociale, si blocca completamente la struttura interna del paese stesso, che già era in difficoltà. E quindi questa cosa andrà avanti sempre in maniera più esponenziale. Questo per dire un nostro stile di vita che non riusciamo per tanti motivi a stare a casa con i nostri vecchi. L'inizio della vita e la fine c'è anche in mezzo. Scusate.
Mentre viene Carlo, volevo ricordarvi che stasera alle 21.15 alla chiesa di Sant'Orso c'è una lettura e un commento del profeta Amos, il quale profeta aveva molto da dire sulle questioni della giustizia, sulle questioni in qualche modo che abbiamo toccato questa sera, e in più fuori invece trovate i pieghevoli della cattedra dei non credenti, un'altra iniziativa della diocesi che inizierà fra 8 giorni, e trovate fuori comunque il programma. Io naturalmente vi ricordo, ma continuiamo, poi terminiamo il dibattito, l'incontro conclusivo per questi 4 incontri, poi ci sarà il fuori programma di cui vi dicevo prima, su Don Primo Mazzolari. Non so quanti di voi hanno conosciuto questa figura, forse quelli che hanno un po' più di età, ma la figura di Don Primo Mazzolari è assolutamente straordinaria, anche solo se pensiamo che ha scritto e detto delle cose 10 anni prima di Don Milani, che giustamente consideriamo una figura straordinaria del cattolicesimo italiano. Ecco, Don Mazzolari le ha scritte 10 anni prima e ha scritto un libretto che è, a mio avviso, resta la posizione più avanzata della Chiesa Cattolica sulle questioni della guerra. Sabato, Carlo.
Semplicemente, la prima questione era quella che diceva Chichi adesso, è successo proprio a me ieri di visitare una signora moldava e che aveva i mariti in Germania. Mi ha colpito perché parlava di una signora, lei ha questi problemi, eccetera, eccetera. No, ma io mi aveva detto non c'è in Germania, torno in conto. Ti ha detto questo era suo momento. Ma volevo ritornare, mi dispiace che ha fatto l'intervento prima, non c'è più. Io, bisogna che ci ritorniamo in questa questione, temo che sia una questione su cui è bene un attimino tranquillizzarci. Io penso tranquillizzarci anche noi come credenti, ma tranquillizzarci nella relazione tra un mondo, tra mondi attenti alla centralità della realtà ambientale dell'uomo, però dovendoci confrontare serenamente a partire dai nostri punti di partenza, dall'antropologia di fondo. Cioè, mi sembra che Padre Natale prima l'abbia detto, cioè il problema, mi riferisco in particolar modo all'intervento che ho fatto sul problema dell'eccesso di natalità e sulla sovrappopolazione. Cioè, mi fa due riflessioni, quanto il mio mestiere. Innanzitutto le teorie di Malthus sono ormai superate da tanti anni, cioè nessuno più crede a questa evoluzione esponenziale, cioè ancora si fanno calcoli sulla base logaritmica che non esiste, non esiste. Basta pensare, voglio dire, in termini molto semplicistici, ai 200.000 morti del terremoto di adesso o ai 500.000 dello tsunami di 3 anni fa, che se uno continua a seguire quel curve logaritmiche che dovrebbe tutte le volte riadattarle, sì, che sono grandi eventi che si realizzano annualmente, che è tragico, però da questo vorrebbe trarre una lezione dove il problema poi del mondo è la sovrappopolazione, mi sembra che sia un discorso che è inquinato di partenza. Questo è il primo elemento, che non ci fa ancora attenzione poi alla questione che diceva Luciano, che sono il vero problema. Primo. Secondo me è inevitabile però anche in questo senso definire, e credo che abbiamo bisogno di un chiarimento, anche perché lo dico, perché sia io che Luciano, che poi viviamo una esposizione, diciamo, sociale nel nostro tipo di presenza, nella nostra realtà sociale, nella nostra città, e subiamo poi tutte le volte che siamo simpatici in un certo modo ci applaudono, quando cominciamo a diventare simpatici non ci applaudono. A me non interessa gli applausi, mi sembra importante la verità, che spesso non fa diverso con popolarità. Però è chiaro che il concetto è che se io metto come sia Padre Natale la persona come centro, la questione ambientale diventa una questione di rispetto della persona, non è che la questione dell'ambiente diventa un condizionamento della persona, non so se è la idea, cioè se l'uomo è al centro è l'ambiente che deve essere tutelato per l'uomo. Non è che l'ambiente deve essere tutelato rispetto all'uomo, io credo che questo noi abbiamo bisogno di dircelo, abbiamo bisogno di fare in questo senso, forse meno tardivamente di altri momenti storici la Chiesa è intervenuta, penso alla questione sociale, la questione del mondo del lavoro, è intervenuta relativamente tardi rispetto ad altri movimenti, no? Europei e mondiali. Oggi la Chiesa già da anni ha preso questa posizione, penso in effetti anche, direi che poi anche segnale con San Francesco, dico, non ci vuole neanche tanto tempo, con San Benedetto addirittura. Quindi da questo non abbiamo timori di primogenitura su queste tematiche, però è pericoloso spostare la centralità della persona, molto pericoloso, e bisogna che lo ribadiamo con forza e con serenità, sempre anche partendo dalle questioni che dicevo prima, poi anche di strumentalizzazione di calcoli logaritmici, che secondo me sono ormai superati decisamente. L'altra è sulla questione delle semplificazioni sulle tematiche dell'economia. Abbiamo bisogno di educare, abbiamo bisogno di stili di vita, di fare modelli di società, abbiamo bisogno di pensare a situazioni che possano essere evidenti. Io personalmente, anch'io parlo con molta gente, mi relaziono, in effetti altri personaggi che gestiscono anche l'economia della nostra città insistono nel dire che se la ricchezza non la fai, non la puoi distribuire. Noi abbiamo bisogno di dimostrare il contrario, non è facile, aiutiamoci, perché la teoria è questa. La ricchezza, se non c'è, non si distribuisce. Me l'hanno detto anche ieri, quindi voglio dire, forse l'intervento che ha fatto la ragazza prima è abbastanza plausibile per quello che sono le cose che si sentono dire. Aiutiamoci, io l'idea non ce l'ho molto chiara. Su quell'altro di più, su questo un po' di meno.
Posso? Ecco, prometto che io sono atea, no? Quindi mi perdonerete, insomma, il mio sguardo, diciamo così, tra virgolette, insomma, un po' dall'esterno, ecco. Visto che oggi si è parlato dell'enciclica e quindi si parla del Papa, così io avrei bisogno, insomma, da parecchio tempo, insomma, sento un certo disagio. perché sempre dall'esterno avverto come se ci fosse uno scollamento all'interno della Chiesa, nel senso è come se ci, almeno dal mio punto di vista, una Chiesa molto vicina all'uomo, in cui pietà, carità, amore, messaggio di Cristo sono vissuti quotidianamente, e invece una parte che secondo me è lontana da tutto questo, in particolare parlo dei vertici della Chiesa. E quindi non so, posso avere un disagio io, ma mi sembra di percepire il disagio anche di molte persone credenti, cattoliche naturalmente, perché con le loro azioni incarnano molto di più magari il messaggio di Cristo di quanto non sembri da certe parole o azioni invece dei vertici, diciamo così. E quindi forse c'è bisogno di più coerenza, forse. E anche per quanto riguarda il testo di questa enciclica è un messaggio indubbiamente molto forte, no? Però magari i messaggi che poi piovono così magari molto pubblicizzati dai mass media, come si diceva, però magari sono contrari a questi contenuti, no? Che sono più profondi. Allora perché c'è uno scollamento? Perché non c'è un quotidiano che incarni di più tutto questo? E poi soprattutto dal momento che questi temi sono fortemente collegati appunto all'economia e alla finanza, un tema di cui non si parla mai, forse adesso ci sono dei libri sull'argomento, ma insomma anche tutto quello che c'è dietro la Chiesa per quanto riguarda insomma la gestione del denaro, no? Io penso che, a meno che le cose non siano cambiate molto di recente, credo che anche la gestione del denaro all'interno della Chiesa non sia coerente, no? Con questi principi. E quindi se si volessero ottenere risultati per davvero, oltre a chiedere a noi di essere consumatori critici, cosa che noi stiamo cercando di fare per quanto possiamo nel nostro piccolo, ma bisognerebbe chiedere alla Chiesa di essere critica nella sua gestione del denaro, perché io credo, fermo stando che io sono all'esterno, quindi certe cose posso saperle vagamente ma non le so con certezza, però credo che non ci sia piena eticità, ecco, nella gestione, e penso che sia fondamentale. Quindi dal mio punto di vista il bisogno che sento io è fare in modo che questi messaggi, che naturalmente sono di contenuto straordinario, possano avere un concreto nel quotidiano, insomma è una sì, la coerenza, in fondo la coerenza perfetta è impossibile da raggiungere, credo, però non lo so a che punto siamo, ecco, adesso questo è quello che
vorrei. Ma noi cosa siamo? Noi siamo il quotidiano?
No, io adesso in questo caso lo chiedevo, diciamo, alla Chiesa, forse nel senso dall'alto, perché se questa enciclica, ad esempio, io non lo so perché non lo vivo, ma perché non sono dentro il mondo cattolico, ma se questa enciclica non è stata promossa, diciamo, con squilli di tromba all'interno del mondo cattolico, forse non c'è neanche interesse che veda risultati o che venga applicata. Poi dopo noi concretamente, molti di noi, penso che nella vita quotidiana, diciamo, come persone singole, magari già questi non so, come consumatori critici, come consumo responsabile, come eticità, rispetto, eccetera, già facciamo quello che possiamo. Però una cosa ce lo facciamo noi nel nostro piccolo, una cosa se lo fa lo Stato, una cosa se lo fa la Chiesa. Così come noi abbiamo anche delle leggi dello Stato che magari hanno dei contenuti veramente meravigliosi, ma poi se dal punto di vista pratico lo Stato viene gestito in un modo che è palesemente in contrasto con quelle leggi, allora, cioè, insomma, fare in modo che le parole e i fatti, insomma, possono andare un po' in parallelo, ecco, quello io ne sento la mancanza, ecco, diciamo così.
E noi altrettanto.
Adesso basta.
Sì, tra ciò che spesso la nostra mente, il nostro cuore appunto pensa o percepisce, e poi la realtà, insomma, c'è sempre questa grande distanza. Io credo, noi tutti lo percepiamo anche all'interno della nostra Chiesa, poi appunto all'interno della Chiesa, la Chiesa è talmente grande, varia, e che insomma c'è veramente di tutto e di più all'interno della Chiesa Cattolica. Ma c'è anche altre tematiche interessanti da affrontare, no? Perché noi appunto parliamo di democrazia, eccetera, e poi all'interno la Chiesa non è democratica, no? Perché il cardinale Terzi, meno male che hanno sospeso la registrazione, così almeno.
Anche il cardinale Tarcisio Bertone, 2 o 3 giorni fa in Polonia, ha ribadito che all'interno della Chiesa Cattolica il potere non è divisibile con nessun altro. Quindi anche riuscire a continuare a parlare di democrazia quando al nostro interno facciamo fatica a viverla, insomma, è una bella cosa. Comunque. Poi comunque che ci sono dei segnali di speranza, insomma, che già il fatto che comunque si dicano certe cose nei documenti ufficiali secondo me è importante, insomma, sarebbe stato ancora peggio se non fossero. Certo che poi se uno magari parla di sobrietà e ha le famose scarpe rosse, allora dice, insomma, è un po' più complicato, insomma. Comunque poi appunto la chiesa vera, diciamo la chiesa che conta, la chiesa a cui è proprio fatta dalla gente, insomma, è fatta dalle persone, insomma, questo è la Chiesa, tutto ciò che gira attorno dovrebbe aiutare le persone a incontrare di più Gesù, Dio, la parola, insomma. Quindi, chi vive all'interno della Chiesa credo veda questo stacco alcune volte, ecco, riesce forse a superarlo appunto perché sa che, insomma, ecco, il senso ultimo è vero, non sta lì, insomma, ecco. C'è qualcosa di più grande che trascende ogni cosa. Poi è chiaro che, insomma, sì, piacerebbe anche a me vedere qualcosa di un attimino più concreto, però per esempio, insomma, su tutta l'aula verde sarà, il Vaticano sta spendendo circa 500 milioni di una roba del genere, insomma, di euro per impianti fotovoltaici all'interno del Vaticano, quindi questa è una bella notizia, insomma, è un piccolo segno che il Vaticano sta dando per poter portare. Poi chiaro, bisogna fare anche tutta una riflessione sul rapporto col denaro, sul senso del denaro, su come si gestisce, che tipo di finanza si utilizza, perché comunque poi soprattutto a livello italiano la Chiesa cattolica comunque muove parecchi soldi, ecco, quindi purtroppo non so se si dovrebbe avere il coraggio di lasciarli, no? Di abbandonarli, quello non so, insomma, ecco. Ci sono interessi grossi, quindi diventa difficile un po' gestirli. Comunque io credo che piano piano, insomma, bisogna non perdere la speranza, insomma, e credo lavorare poi nel nostro piccolo. Io chiedo ogni volta appunto che vedo o sento questa distanza anche su alcune tematiche, mi viene sempre in mente la frase che John Kennedy disse il giorno della sua inaugurazione, no? Quando fece il discorso che venne eletto presidente degli Stati Uniti, disse ai giovani: non chiedetevi cosa l'America può fare per voi, ma cosa voi potete fare per l'America. Allora io ogni volta mi chiedo, mi dico: Natale, non chiederti cosa la Chiesa può fare per te, ma cosa tu puoi fare per la Chiesa. E allora vado avanti.
Prego. Io ho sentito, no, bello un attimo riflettere proprio sui contenuti, sui valori. È venuto fuori anche il discorso dell'educazione, ascoltavo con interesse, no? Perché poi si parlava che ognuno di noi comunque quando fa già un acquisto o qualsiasi, quando si muove, in qualche modo fa una scelta. Io mi chiedo, no? Si parlava di educazione, si parlava, no? Il Padre Natale faceva riferimento per un attimo a certi peccati che non vengono consumati. Ma pensate semplicemente, noi stiamo parlando di energia e di consumi di acqua. Io mi chiedo adesso, mi sembrerà strano, penso a come si gestisce l'acqua, può essere banale, scusatemi, quante docce si fanno in maniera ripetuta, non si tratta di rimanere sporchi, oppure l'uso, a volte non so se vi è mai capitato di stare, io sto in collina, guardo la valle e vedo di notte che siamo tutta una luce. Se pensate che l'energia, la produzione di energia, il consumo di energia sono uno degli elementi che tendono a inquinare di più per la produzione, tenete presente anche questo. Dico, pensate dentro le case come si usano coi ragazzi, no? Come educhiamo a volte l'uso della luce, quanti televisori accesi teniamo, cose di questo genere.
Cioè, non si tratta di ritornare indietro, ma un attimo di riflettere su come tutti possiamo fare qualche cosa. Cioè, c'è in noi un desiderio che è quello di fermarsi un attimo, non tanto per fermare, viene comunque fuori il fatto che il problema lo viviamo in contraddizione, ci dicono che per risollevarci dobbiamo consumare di più, abbiamo visto come la cosa non vale. Mi chiedo un attimo cosa possiamo fare un attimo per educarci in maniera diversa, proprio nel nostro piccolo, che cosa possiamo fare, come possiamo rieducarci per ritornare ad essere forse un pochino più essenziali in tutto. Proprio nella banalità di una riflessione che può sembrare banale, ma che tocca proprio il nostro modo di vivere, il nostro piccolo contributo che possiamo dare.
Devo dire una cosa piccola piccola sulla Chiesa, stimolata dall'intervento di chi mi ha preceduto. E lo dico in maniera sconsolata, però più vado avanti mi convinco che così se volessimo idealmente dividere la Chiesa gerarchia dalla Chiesa popolo, mi rendo conto che la Chiesa gerarchia è più avanti della Chiesa popolo di Dio. Lo dico in maniera sconsolata, perché è certamente grave questo convincimento. Va tolto dal mezzo di questo ragionamento il discorso della ricchezza, della gestione della Chiesa, su cui condivido quello che è stato detto completamente e andrebbe fatto un discorso a parte, ma sul resto io mi accorgo che la Chiesa gerarchia è più avanti. Non è vero, come si dice, che i documenti della Chiesa sono tutti sulla morale sessuale, sulla morale della fissa, non è vero, sono infinitamente di più i documenti della Chiesa che parlano di pace. Sono infinitamente di più i documenti della Chiesa che parlano anche di queste cose, sono infinitamente di più i documenti della Chiesa che parlano in qualche modo di cose diverse da quelle. È evidente che se un vescovo parla di unioni di fatto c'ha la prima pagina, per cui c'ha una risonanza completamente diversa rispetto a quella che ha la Caritas in Veritate. La meraviglia che diceva Luciano nel leggere questo documento, una meraviglia che io ho da sempre, nel senso che tutta la dottrina sociale della Chiesa ha delle espressioni sconvolgenti, che non trovano sconvolgenti di sconvolgente modernità, attualità, che non trovano riscontro nella vita quotidiana delle comunità. 15 giorni fa, quando il nostro Presidente del Consiglio fece un'affermazione dicendo più immigrazione, più criminalità, il GR2 fece un sondaggio, il 78% degli italiani furono d'accordo con lui, 78%. Questo mi porta a dire che il problema non è il Papa, il problema siamo noi, il problema sono le nostre comunità, il problema sono le nostre famiglie, il problema sono le nostre vite, che non riesce ancora a declinare queste cose che anche in questi documenti in qualche modo ci vengono fatti. Quindi questo, rigettare un po' la responsabilità della retratezza di questi temi nella nostra riflessione, nelle nostre comunità, alla gerarchia, secondo me non va bene. Andrebbe tolto il discorso della ricchezza, su cui andrebbe fatto un discorso a parte, ma su tutto il resto io, ripeto, più vado avanti più mi convinco di questo.
Prego, prego.
Io solo su questo intervento qua, non sono d'accordo per un motivo molto semplice. Di quanto siamo, questo locale sono pazienti per sostituire, no? In quale parrocchia rappresentiamo? Probabilmente almeno scolarsi, che uno per il parrocchio ci sia, no? Alla messa nella parrocchia, in una parrocchia normale, 5.000 persone, penso che ci siano 200 persone sedute messe una domenica. Su questi argomenti, quante persone sono informate? E qui io ritengo che il problema della gerarchia ha una responsabilità nell'informazione. Se quanti parroci convocano sugli argomenti specifici di cui stiamo discutendo per meditare su questo e per informare. No, sono una minoranza. La formazione che si fa in una parrocchia in cui io partecipo, dopo tanti sforzi, una volta a settimana ci troviamo in 20, dai 20 ai 30, ma parliamo di teologia, di educazione, di formazione sulla Bibbia, su queste cose qua, sulla preparazione per la domenica, ma l'informazione sulla quotidianità, l'enciclica, benissimo. Allora, vogliamo fare un'informativa chiedendo nelle parrocchie quante persone l'hanno letta, ma anche sui titoli, si perde, come sono gli argomenti. Ecco, questo sta già un metodo. Allora, se questi non sono informati, no? Come fanno? Sono frutti di un'educazione, di una formazione, perché il problema non è tanto lui di una certa età, il problema è sui giovani. E se la Chiesa non si muove a informare adeguatamente, anche i giovani che vivono nella famiglia, i genitori, eccetera, in casa non sentiranno mai parlare per questo. Il problema fondamentale, una responsabilità specifica delle diocesi, dei sacerdoti e dei parroci, è il vescovo. Benissimo, qui c'è un informativo. Quanto rappresentiamo? Ecco, non è evidente che sia necessaria un'iniziativa di formazione sugli argomenti della quotidianità. Tra l'altro c'è stato un dibattito a un certo posto che si è diffuso, se in caso di durante la domenica della domenica potessero agganciare il problema di liturgici con anche l'attualità. C'è qualche sacerdote che qualche volta lo fa, questo secondo me dobbiamo guardare noi. Ci sono anche quelli giovani, mi ha fatto piacere sentire che ci sono dei giovani che hanno delle loro cose che tirano fuori e parlano. Ma su questo argomento, secondo me, è la chiave del futuro. Si gioca sull'informazione per i giovani di domani, per quelli che hanno finito la cresima e che sono 12, 13, 14 anni, e nelle loro case questi argomenti non si sentono parlare, solo dalla televisione. Perché abbiamo anche meglio.
Io sono molto d'accordo con entrambi gli ultimi due interventi, perché è verissimo che i documenti sono in certi casi veramente straordinari, penso alle encicliche sociali anche di Giovanni Paolo II. Il problema è poi che a livello delle comunità non viene mai calato nella vita quotidiana. Io ricordo negli ultimi 20 anni i convegni diocesani hanno affrontato una volta questioni circa vicine alle questioni che tocchiamo stasera, no? Ecco, anche questo è un segno della fatica che si fa nel riuscire a inserire questi temi nella quotidianità delle parrocchie. È un lavoro molto lungo e faticoso, questa scuola di pace, che comunque è una scuola diocesana, quindi va riconosciuto, non è che me la fanno fare tanto per, cioè ce la fanno fare perché hanno ritenuto che è una cosa importante, quindi sono dei segni di un cammino che mi rendo conto lentissimo, faticosissimo, che però sono piccoli germogli, insomma, che danno il senso di un cammino che si sta facendo. Certamente viene pure Giulio, il problema vero è riuscire a farli diventare quotidianità, come tanti altri temi, quelli che abbiamo detto, sono patrimonio normale, no? Cioè, se un prete dal pulpito parla di aborto e eutanasia, è normale. Se parla di questioni ambientali, sembra che sia caduto nel politico e nel sociale. Questo è incredibile, perché se uno legge il Vangelo ci sono molte più questioni sociali che non. Lui, voglio dire, deve avere una visione un po' più ampia, però ancora si fa fatica a considerarli tematiche tipicamente cristiane, quella della giustizia, diciamo prima i profeti sono tutti sulla questione della giustizia, quindi sono tematiche che devono ancora entrare nel linguaggio, nella quotidianità delle comunità cristiane.
Poi il vescovo Manzano, così parlo recentemente, ha fatto una lettera sulla temperame, la quale era per la quaresima, quindi ha un tema che il vescovo di Fano, procurando c'è la diocesi, non so quanto, nelle vostre parole sappiate che c'è questa lettera sulla temperanza per le famiglie.
Era data dal mercoledì delle cene.
Quindi c'è questa possibilità che il vescovo ha scritto questa lettera sulle parole di temperanza, parole di sobrietà.
Perché a temperanza penso che ormai i giovani non sappiano
più. Esatto, questo termine che è più nostro, insomma, che è più cattolico, ecco, però.
Io direi che nelle parrocchie non si parla neanche di aborto e eutanasia.
Questo è un altro.
Beh, oddio. Speriamo che nelle parrocchie non si parla di niente, no? Dopo la
questo per qualche volta.
Dai, vai. Io mi chiamo Giulio e faccio parte della rete di professionale di questi libri che si chiama della Dare. Praticamente siamo io e lui che andiamo sempre sulla rete a Verona dove si incontrano e da un anno a questa parte cerchiamo di portare queste problematiche all'interno della diocesi. Quindi devo ringraziare Luciano innanzitutto perché ha dato la possibilità alla rete di far conoscere questi incontri, infatti che tanto vediamo proprio di questa sera, insomma, quegli argomenti che stiamo affrontando. Quindi si comincia comunque in diocesi e nelle parrocchie ad affrontare questi temi. Sabato scorso, non mi ricordo, ero a Perla, un incontro che abbiamo fatto con l'Azione Cattolica, eravamo direttori della CR, 400 ragazzini della CR di Cesana e 150 giovani delle superiori. E il tema era i nuovi stili di vita, quindi abbiamo parlato un pochino di queste tematiche, i giovani, quindi si comincia a lavorare su questi temi, proprio il mio parroco ha invitato a parlare di questi temi domenica prossima in comunità a Padre Natale, e si parlerà proprio su questi, anche queste cose, insomma, in qualche modo. Quindi si sta muovendo lì perché ci sono queste problematiche.
C'è la famosissima fiera della sostenibilità.
Come vedete, noi siamo dentro per presentare insieme ad altre persone e organizziamo la fiera della sostenibilità, quindi stiamo lavorando un pochino a questi livelli. Chiaramente anche l'anno scorso, quando è stato l'incontro, domande parlante, c'erano pochissimi sacerdoti anche presenti, eppure c'erano domande presenti, quindi i sacerdoti sono anziani, quindi fanno parte della vita culturale, forse poco preparato su queste tematiche. Ecco, quindi dobbiamo lavorare molto più laici dentro queste tematiche. Ecco, più c'è, volevo dire anche questo, riguardo al discorso del nucleare, il volantino che prima Padre Natale ha accennato, in molti diocesi del nord, è arrivato questo volantino, dove, cioè, da quello che ho capito, dalle menti che arrivano, cioè non è solo nella pubblicità, ci sono forti situazioni cattoliche dietro a questo volantino, mi sbaglio?
Può darsi, sì, va bene.
Non facciamo i nomi.
E facciamo il titolo che vuoi.
Sì, ecco, chiaramente, ecco, però, quindi, ecco, e questo è importante, adesso infatti come rete, insieme a Pazzischi e Focchieri, ecco, se altri sono di pace, cercheremo di, stiamo preparando un documento, dipende come impostarlo, c'è un documento in senso positivo, nel senso parlando di rinnovabili, eccetera, eccetera, e accennando a quattro nucleare un documento contro questo documento. Quindi poi adesso siamo un po' di dire su questa cosa, adesso sappiamo un pochino cosa fare. Le diocesi sono uscite a questa cosa, dove i settimanali con un nuovo amico hanno messo allegato questo documento, hanno già chiesto scusa, perché forse avevano letto male. E praticamente negavano praticamente a loro spese fuori articoli su articoli, no? Che qualcuno di questi articoli che proprio dicono una cosa diversa da questo fascicolo, perché si stanno informando male di quello che è il mondo cattolico per quanto riguarda, diciamo, il discorso del nucleare. Sicuramente, ecco, non è anche una fonte, tra virgolette, educativa per la gente a come si divida o a consumare di meno, eccetera, eccetera. Quindi dietro il discorso, se si continua a portare avanti il discorso del consumo, diventa logico, nucleare, logico, la privatizzazione dell'acqua, diventa tutto logico. Dietro altri discorsi ci sono tante logiche chiaramente diverse, perché comunque dico che ci si sta muovendo e noi cerchiamo di riportare anche in diocesi queste problematiche, quindi ci si sta muovendo su questi lati.
Ci sono altri interventi? Se no lasciamo concludere, prego.
Volevo invitare l'Assemblea così sensibile all'ambiente ad unirsi ai comitati di protesta contro la centrale turbogas, eccetera, eccetera, e altre organizzazioni che stanno cercando di far passare alla Regione Marche, tipo i rigassificatori, anche la centrale nucleare San Benedetto, cose di questo tipo. E la manifestazione in ancora invece comincia. Se volete venire, siamo contenti.
Grazie, tutte le informazioni ci sono sempre preziose. Io naturalmente vi do vi ricordo di non mancare al prossimo incontro sulla figura di Don Primo Mazzolari, vi garantisco che non ve ne pentirete. Se ci sono altri interventi, se no le conclusioni di Padre Natale, ricordandovi stasera, per chi ancora non ne ha abbastanza, il profeta Amos, il profeta della giustizia, e poi pieghevole della cattedra dei non credenti.
Io non ho nessun tipo di conclusione, se non che sono ottimista, ecco, grande tutto, i problemi che ci possono essere, sono ottimista perché appunto, le soluzioni ci sono, si sta muovendo qualcosa all'interno appunto della... È chiaro che dobbiamo muoverci in prima persona, insomma, io ricordo qui che ci tengono a dire ma quello potrebbe far così, potrebbe far cosà, ce la facciamo, insomma, ecco, anche qui all'interno di Fano, io da poco che ci sono, ecco, conosco, cioè, mi rendo conto che c'è tantissima sensibilità su questo, l'unico possibilità è riuscire poi a creare un po' anche la famosa rete, insomma, ecco, perché c'è tanta dispersione energetica anche in persone che lavorano in questo settore, ma forse anche fare un po' di risparmio energetico anche in questo campo credo sia utile, insomma, quindi, perché è un settore appunto che apre prospettive nuove anche di evangelizzazione, di dialogo con le persone, ecco, prima lei ha ricordato, io sono ateo, quindi però io, il problema non è se uno è ateo o no, il problema per me, io sono figlio, sono lombardo, quindi amo molto il cardinale Martini, mi dicevano il problema non è se uno è ateo o no, se uno, il problema è se uno pensa o non pensa, questo è il vero grosso problema, ecco. Quindi cerchiamo di far girare la nostra testa, il nostro cervello e sicuramente le soluzioni si trovano e poi si attuano. Quindi dobbiamo solamente crederci.
Grazie.